Buonasera a tutti, dichiaro aperto il Consiglio. Un attimo solo. Buonasera a tutti, dichiaro aperto il Consiglio. Passo la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera, procedo con l'appello. Vittorielli.
Presente.
Forcella. Elesbani. Zito. Assente. Portesani. Assente. Fadani ha giustificato, assente, ma ha giustificato l'assenza. Tirelli. Pazzini. Bambini. Antonini. Battistella. Calzi collegato da remoto.
Presente.
Preti.
Presente.
Bosio assente, il dottor Bosio ha giustificato la sua assenza. Corbellini.
Presente.
Cominelli. Zucchi assente. Procedo con la lettura degli assessori esterni. Almici. Presente. Barbi. Presente. Guindani.
Presente.
Mantovani. Presente. Grazie.
Procediamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2026-2028 e relativi allegati. Ecco, secondo la nuova disciplina normativa del decreto ministeriale del 25 luglio 2023, il nuovo procedimento di approvazione del bilancio previsionale prevede due fasi. La prima fase è la fase dell'esposizione e dell'esame del bilancio che si è tenuta il 4 dicembre ultimo scorso. E la seconda fase, l'approvazione del bilancio che si terrà in questo Consiglio. Quindi non ci sarà l'esposizione perché appunto già avvenuta. Ci sono interventi? Prego, consigliere Corbellini.
Buonasera a tutti. Ci affascina molto parlare di bilancio, nel senso che è una parola che possiede diverse accezioni e che riesce a abbracciare un tempo passato, un tempo presente e un tempo futuro. Però riferendoci al bilancio di previsione, il nostro gruppo non lo trova soddisfacente, nel senso che ancora una volta ci sembra poco visionario e useremmo dire distante un po' dalle reali necessità dei cittadini. Un bilancio dovrebbe essere, secondo noi, innanzitutto uno strumento per rispondere alle esigenze della nostra comunità e questo implica un particolare attenzione alle fasce più deboli della nostra popolazione. Quando per motivi che sicuramente possiamo comprendere si aumenta il costo di alcuni servizi, quando si riducono i finanziamenti a settori cruciali come le associazioni, la protezione civile, la cultura, la scuola e lo sport, allora quell'attenzione non c'è o perlomeno non è espressa. C'è qualcosa... Questa cosa non ci appartiene. È vero, non ci nascondiamo che le risorse a disposizione sono sempre più limitate, ma mi chiedo e ci chiediamo, con queste risorse scarse non si potrebbe comunque fare qualcosa di più, qualcosa di meglio? Non si potrebbero destinare comunque più fondi alla cultura, all'istruzione, al sostegno delle famiglie? Mi rendo conto che il bilancio è un compito complesso e che non è semplice fare queste scelte. Non ho l'esperienza diretta nella struttura di un bilancio, e non sono certo un assessore con questa delega, ma ho parlato con chi ha ricoperto questo ruolo prima di me, con chi ha più competenze, e la risposta che mi è stata data è che in fin dei conti si può fare tutto. È come una coperta, la famosa coperta corta, magari troppo corta, e il troppo corto il mio gruppo lo conosce bene, però questa coperta corta che si tira da una parte e dall'altra. Ogni scelta, come dicevamo l'anno scorso, è comunque una scelta, una decisione politica e ognuno di noi deve scegliere da che parte stare. Ci si può poi nascondere magari dietro a giustificazioni marginali o sui massimi sistemi, ma ogni destinazione di bilancio è frutto di una chiara visione politica di dove si vuole andare a parare. Non abbiamo la ricetta per risolvere tutto, ma crediamo che per rilanciare Manerbio sia fondamentale partire da ciò che di più importante vi è. Crediamo nelle famiglie, crediamo nelle associazioni e crediamo nel volontariato. Personalmente credo anche che la maggior parte di voi abbia a cuore questi temi e lo si nota nella presenza in determinate situazioni. E allora ci saremmo aspettati che la coperta fosse tirata questa volta dalla parte giusta. Grazie.
Grazie consigliere Corbellini. Faccio solo una precisazione. Lei ha fatto riferimento in maniera specifica a due settori. Il settore servizi sociali, per il quale, se vado a vedere i numeri che sono stati esposti durante l'ultimo consiglio, ossia il consiglio in cui appunto abbiamo rappresentato quelle che sono le voci di bilancio, vediamo sostanzialmente che rispetto alle previsioni iniziali del 2025, le previsioni del 2026 sono state incrementate in maniera importante. Nel 2025 avevamo una previsione di bilancio di 1.257.675 euro, la previsione del 2026 è di 1.498.290 euro, quindi dire che non c'è l'attenzione per le fasce deboli e per situazioni delicate e di fragilità, insomma, non mi sembra proprio così attinente. Vero che c'è stato un incremento nell'aggiornamento del 2025 rispetto al previsionale 2025, che poi è andato ad abbassarsi nel 2026. Ecco, preciso che i numeri che sto riportando sono al netto della struttura modulare, per cui i costi sappiamo che ci auguriamo che siano in prossimità di essere azzerati, e alcuni interventi sociali finanziati una tantum. Quindi abbiamo sostanzialmente, dalle previsioni aggiornate del 2025 al previsionale 2026, uno scostamento di circa 22.000 euro, quindi in linea assolutamente con quelle che sono i costi attualizzati. Per quanto riguarda la pubblica istruzione, lei dice che non abbiamo investito. Beh, in realtà partiamo da un previsionale al netto dei contributi per i centri estivi, un previsionale 2025 di 1.271.000 euro ed un previsionale 2026 di 1.410.000 euro, quindi anche qua abbiamo avuto un incremento importante dal previsionale 25 al previsionale 26, e addirittura le previsioni aggiornate del 2025 indicano 1.374.000 euro rispetto, ribadito, al 1.410.000 euro nel previsionale 2026. Quindi anche qui mi sembra che ci sia stato un incremento importante. Quindi diciamo che capisco la sua considerazione, le sue valutazioni, per cui si fanno delle scelte politiche nel previsionale, perché è ovvio che si guarda una prospettiva ancora incerta. Previsionale, appunto, questa caratteristica fondamentale, perché poi è una scatola che, diciamo, per quanto riguarda alcune voci, va poi a riempirsi strada facendo. Però non c'è nulla di scontato assolutamente, tant'è che se vado a vedere i dati iniziali, chiedo scusa, del previsionale complessivo del 2025, avevamo un previsionale di 11.840.000 euro a fronte di un previsionale 2026 di 12.306.000 euro. Quindi comunque un incremento di investimento nei vari settori c'è. Mi dice poi per la questione del volontariato, ha fatto riferimento. Io credo che gli investimenti che stiamo facendo non sono solo magari in termini di contribuzione al mondo del volontariato, ma abbiamo, diciamo, contribuito non solo in termini economici, o meglio in termini economici, ma anche andando a sviluppare determinate situazioni. Faccio l'esempio del centro aggregativo, di cui avevo già parlato la volta scorsa. Il centro aggregativo di Via Duca d'Aosta ha visto un investimento in termini importanti, in termini strutturali, ok? Quindi non sempre la contribuzione è l'unico elemento di valutazione per vedere se si crede nel mondo del volontariato. In questo caso abbiamo prova tangibile che comunque si è creduto nel mondo del volontariato, e il mondo del volontariato ha risposto in maniera importante. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Corbellini.
La ringrazio per le delucidazioni. Io mi basavo anche su quanto era stato detto la volta scorsa, nel senso che leggo dagli appunti della volta scorsa, rispetto al bilancio, più 5% delle tariffe mensa, più 5% servizi cimiteriali, meno eventi culturali e più sport, minori contributi alle associazioni culturali, minori interventi straordinari nella pulizia, meno 10% del contributo del sindaco della giunta, che poi sono 13.000 euro, okay. Meno 19.000 euro per gli eventi, meno 14.000 euro sulle associazioni, meno 16.000 euro a protezione civile, meno 19 spazzamenti, eccetera eccetera. Quindi ecco, le mie riflessioni erano sicuramente date da quel che avremmo fatto a poter gestire il discorso del bilancio. Dall'altra però nascono anche da dei dati che sono stati riportati qui la volta scorsa, che non ho riportato io, ma che prendo come certo, tali, quindi...
No, certo, assolutamente, sono dati che ho riportato io, però che vanno anche analizzati. Lei ha parlato, ad esempio, di riduzione della protezione civile. La riduzione della protezione civile c'è stata anche perché è stato rifatto il piano della protezione civile, che ha visto un investimento, una tantum, quindi non è una generica riduzione così fatta a capocchia, mi passi il termine. Poi certo sono state fatte delle scelte, ovviamente, come ho specificato e ho precisato e ho puntualizzato, delle scelte che per alcuni aspetti vanno comunque ad incidere su quella che è l'economia familiare di ogni singolo gruppo familiare. Come dicevamo, e lei ha sottolineato appunto, c'è stato questo incremento del 5% di quelle che sono le rette, considerando però che di questo 5% il 2,9% è l'incremento Istat, quindi in realtà l'incremento delle rette è del 2,1% ed è finalizzato a coprire l'aumento dei costi oggettivi che comunque c'è stato, quindi non è stata fatta, diciamo così, semplicemente come un calcolo finalizzato ad ampliare, ad aumentare delle poste per cercare equilibri. Dopodiché, allora, vado un attimino, scusi, a rivedere i punti che lei ha toccato. Allora. No, ma me li ero appuntati, scusami. Faccio prima vederlo forse da qui. Allora. Ecco. Allora, sì, l'incremento della tariffazione delle votive non è del 5%, anzi probabilmente in percentuale di più sono 5 euro all'anno, quindi da 15 euro all'anno si passa a 20 euro all'anno. Contenimento delle spese per eventi culturali e sportivi. Lei mi ha detto fin dall'inizio che si tratta di una coperta sempre corta, per cui si tira da una parte e si tira dall'altra. Noi dobbiamo garantire comunque dei servizi essenziali, come abbiamo detto, abbiamo ritenuto che l'istruzione e i servizi sociali fossero servizi intoccabili e questo ha portato necessariamente a trovare poi un equilibrio economico e, come sempre accade però nel bilancio previsionale, le prime cose che vengono toccate poi sono gli eventi culturali, eventi sportivi. Anche l'anno scorso abbiamo avuto una limitazione, un deficit importante che siamo riusciti comunque nell'anno a colmare, consentendoci di fare comunque eventi sul territorio che a mio avviso hanno avuto un impatto positivo. Così anche come le contribuzioni delle associazioni culturali. Come dicevo, la volontà è sicuramente quello di andare incontro alle realtà, diciamo, delle associazioni. Oggi come oggi siamo riusciti a farlo con un'altra modalità, ma speriamo, strada facendo, di poter poi darci queste priorità e rispettarle. Il taglio del 10%, lei ha sottolineato che è comunque un importo esiguo, sicuramente stiamo parlando di un bilancio da 19 milioni e 500 mila euro, pensare ai 10 mila euro sono quasi una briciola nel mare, no? Una briciola sulla spiaggia. Però quei 10.000 euro lì possono avere un peso specifico, nel senso che sicuramente verranno utilizzati per andare a coprire quelle che sono le cose che abbiamo dovuto, tra virgolette, un po' accantonare. Anche la rinuncia della figura dell'addetto stampa ne è comunque un elemento di prova. Ci sono ulteriori interventi, ho visto che alzava la mano, ho visto il dottor Zucchi, no, fate voi.
No, se ho ben capito, il taglio per quanto riguarda per le associazioni ammonta a quale percentuale?
Al momento così il conto sulla percentuale, sono stati tagliati 18.000 euro e restano stanziati 14.320 rispetto all'assestato di settembre 2025.
Più del 50%. Grazie.
Rispetto all'assestato, ovviamente, al dato approvato e aggiornato a fine settembre 2025.
Grazie. Mi riservo di fare la dichiarazione di voto alla fine. Grazie.
Prego, consigliere Cominelli.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, mi sarei aspettata una minima proiezione anche stasera, perché ritengo che rientri nei diritti di tutti i cittadini poter vedere anche in questa seduta, nonostante già affrontato nella seduta precedente il tema. Noi forse abbiamo ben presente di cosa stiamo parlando, è un tema molto complesso. Si rischia di parlare di numeri che cadono nel vuoto e diventa un duello di cifre che però non rende l'idea della situazione nella sua complessità. Mi aggancio a quanto chiesto poco fa il consigliere Zucchi, ha chiesto giustamente una percentuale e la percentuale non appena definita ha evidenziato l'effettiva entità della situazione, ovvero un taglio del 50%. Suona diversamente rispetto a parlare di 2,54 e togli metti lo stordimento da cifre come è avvenuto in un'altra occasione. Di conseguenza, ribadisco, mi sarei aspettata una proiezione chiara, sintetica, che possa aiutare i cittadini in qualsiasi seduta alla migliore comprensione della situazione. Mi aggancio a quanto detto dal consigliere al mio fianco. Nel precedente consiglio abbiamo avvertito e ci siamo appuntati una situazione di taglio, una falce che in orizzontale ha tagliato e ci è stata confermata. Pertanto ad oggi siamo un po' sorprese di trovarci di fronte al netto, all'ordo, è un aumento però al netto, però se dovessimo mettere quello che è stato tolto allora sarebbe un taglio, non è chiara la situazione. In queste situazioni, di fronte alla dolorosa e probabilmente necessaria azione di diminuzione, perché c'è un'azione orizzontale di diminuzione dei contributi, dovrebbe comunque emergere la buona azione amministrativa fatta di opzioni B che sono pianificate nel tempo, la capacità di creare alternative e agire in tempo con delle soluzioni di altro tipo. Un taglio o una diminuzione dovrebbe prevedere l'azione effettuata e programmata in tempo, non in emergenza, non ora è così, poi si vedrà correndo, poi si vedrà nei prossimi mesi. Parlo per esempio di partecipazione a bandi di qualsiasi tipo, cioè l'amministrazione è costellata dalla possibilità di partecipazione a bandi, bisogna saperli leggere, bisogna saper partecipare e saper vincere. Parlo di azioni anche concrete intraprese da voi in passato che la nostra parte ha accolto favorevolmente, ad esempio il contributo alla Fondazione Ferrari che ha manifestato un positivo episodio di sinergia tra pubblico e privato per andare a colmare un contributo che il Comune in quel momento era in difficoltà ad affrontare, cosa che invece non aveva effettuato in passato. Pertanto queste sono le nostre considerazioni. Non stiamo parlando di questa voce specifica, non è vero che è in diminuzione perché se guardiamo al netto, al lordo, allora aspetta se la giro di qua, guarda che in diagonale è in aumento. Stiamo parlando di un'azione generica e sistemica di tagli che la volta scorsa ci avete confermato di aver effettuato, cioè di aver previsto. Grazie.
Mi dispiace che le slide non se ne siano risultate chiare, ma sembravano veramente chiarissime, perché comunque c'erano i vari punti. Non li abbiamo semplicemente proiettate oggi perché non era previsto, la normativa non l'ho scritta io, non sono ancora arrivato a questo livello, penso che non ci arriverò mai. Però la normativa, chiedo scusa, però la normativa, no, per cortesia, la normativa specifica che le fasi sono due, pertanto l'esposizione è stata puntuale e dettagliata la volta scorsa, oggi è per l'approvazione, questo è previsto, non è che ci siamo riservati di non farlo, l'abbiamo fatto nella sede opportuna. Se prima del 2023 c'era esposizione e approvazione simultanea, è ovvio che le slide venivano poi trasmesse e rese, diciamo, note alla cittadinanza in maniera contestuale. Questo qua mi permetto solo di precisare, perché dire che non le abbiamo esposte oggi non è una mancanza nostra, l'abbiamo fatto nel momento giusto ed opportuno. Per quanto riguarda la partecipazione ai bandi, certo, ci mancherebbe altro, è importantissimo, i bandi escono di volta in volta, attenzione, bisogna saperli vincere effettivamente. Qualche giorno fa la notizia che abbiamo vinto il bando Caripro per il recupero del Berceau, quindi anche questo è un elemento concreto che abbiamo partecipato e siamo riusciti anche a vincere, quindi li abbiamo presentati in maniera assolutamente corretta. Sicuramente la sinergia, la ringrazio per aver sottolineato l'importanza della sinergia tra il pubblico e il privato, che ha portato a un dialogo con le imprese e che hanno sostenuto quelle che, diciamo, sono le esigenze nostre a livello sociale. Ben venga, continueremo in quella direzione, l'abbiamo portata avanti e l'abbiamo creata e continueremo a coltivarla. Basta, direi che tutto quello che mi ha detto mi sembra abbia trovato risposta. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Cominè.
Grazie. Avrei bisogno pertanto di un chiarimento a fronte di quanto mi ha appena spiegato, e lo chiedo al segretario comunale, ovvero ci troviamo di fronte alla impossibilità di effettuare una nuova proiezione, o era comunque possibile ripubblicare nel bene di una trasparenza e anche una diffusione il più capillare possibile di un tema che altrimenti rimane veramente molto, molto, molto astratto e di difficile comprensione. Per quanto riguarda la vincita del tema del Berceau, mi fa piacere abbiate vinto, come credo molti di voi sanno, è un tema a cui tengo molto, e quel bando credo sia stato possibile perché il progetto era pressoché pronto, ovvero eventualmente solo da revisionare. Grazie.
Le fornisco la risposta in questi termini. Si tratta di una modifica della normativa contabile che, rispetto ad una precedente norma che parlava di presentazione del bilancio, è una modifica contabile rispetto alla precedente norma che parlava di presentazione del bilancio, che poteva essere fatta anche con una comunicazione ai singoli consiglieri, per dire ci sono comuni che a seconda dei regolamenti di contabilità che avevano facevano la presentazione del bilancio facendo una lettera ai consiglieri, e altri comuni che già facevano la presentazione del bilancio in consiglio. Ma la novità del principio contabile è stato che oltre alla presentazione ha detto è discussione, quindi le due fasi a cui faceva riferimento il sindaco è una fase in cui il bilancio si presenta, e rispetto alla norma precedente che parlava solo di presentazione, sembrava quasi un evento senza interlocuzione, cioè qualcuno espone, un altro ascolta, il legislatore ha precisato discussione. Ora, quando le norme non vietano qualcosa, perché ad esempio quando c'era la presentazione, se lei mi avesse chiesto, ma in fase di presentazione possiamo interloquire? Il legislatore dice presentazione, ma non vieta che uno possa interloquire. Infatti quando si faceva la presentazione era quasi consuetudine o comunque normale che venissero fatte delle domande e che ci fosse la discussione. Però quello che si vuole rimarcare è che sicuramente c'è stata una modifica normativa che ha associato alla presentazione la discussione. La modifica normativa, quando dice che poi c'è una seconda fase di approvazione, non dice vietata la discussione nella fase di approvazione. quindi non posso dirla la sua domanda, è vietata la discussione. No, il legislatore non l'ha vietata, io non posso dire che sia vietata, però diciamo che se le norme hanno una loro logica, la logica è quella che sono state individuate due fasi, una fase in cui il bilancio viene presentato ed evidenzio che non è un bilancio presentato in consiglio, di cui i consiglieri non sanno niente, ma un bilancio presentato che era stato già consegnato, se non ricordo male, il 18-22 novembre, quindi quando si è andati in consiglio il 4 il bilancio era in mano ai consiglieri, quindi la discussione poteva essere anche articolata, perché non era un bilancio esposto in quel momento in consiglio, che uno può anche non avere subito le risposte. Quindi la mia risposta alla sua domanda molto precisa è altrettanto precisa, non è vietata la discussione in questo frangente, però il legislatore ha individuato due fasi, una fase della discussione e una fase dell'approvazione. Ovviamente la fase dell'approvazione non significa che dovete fare solo le dichiarazioni di voto, perché se uno ha necessità di chiedere un qualcosa che non aveva chiesto prima lo chiede, però la logica vuole anche che non si ripeta pedissequamente esattamente quella discussione, altrimenti perché ci sarebbe stata la fase della presentazione e discussione e poi la fase della votazione? Però nella fase della votazione non è che sia evitata la discussione. Andando secondo logica, un principio cardine dell'interpretazione delle norme è che le norme vadano interpretate secondo logica. Per quanto a volte alcune norme sembra che la logica non ce l'abbiano, scusatemi questa apertura e chiusa parentesi, però noi dobbiamo dare sempre ad una normativa un senso logico. Il senso logico di questa normativa è che c'è una fase della discussione e una fase dell'approvazione. Il legislatore non ha vietato la discussione nella fase dell'approvazione, però ha distinto le due fasi e quindi poi il Consiglio è sovrano. Io non è che come segretario comunale vi posso dire è vietato discutere, vi posso solo dire cosa dice la norma e ve l'ho interpretata nei termini che ho esposto, se sono stata chiara.
Prego, consigliere Preti.
Buonasera, mi spiace segretaria, ma forse non ha risposto esattamente alla domanda del consigliere Cominelli. Lei chiedeva se era possibile la proiezione dei dati di bilancio anche in questa seduta e visto che la normativa comunque, come giustamente ha spiegato lei, è cambiata nel 2023, ma ricordo che il precedente assessore Treccani nella approvazione definitiva aveva comunque presentato delle slide. Io penso che nulla vieti, se penso anche ai vari passaggi che riguardano le varianti al PGT o l'esame del PGT, quando ci fanno la presentazione e l'approvazione definitiva, si presentano comunque poi delle slide per capire di cosa stiamo parlando e per essere più comprensibili.
Non per sottrarmi al mio ruolo, ma il legislatore non arriva a precisare anche con quale modalità deve avvenire la discussione. Vi ricordo che ai sensi dell'articolo 38 del TUE l'ente locale demanda tutto al regolamento, quindi che in un consiglio comunale si proiettino delle slide, ci sono consigli dove vengono proiettate le slide, vengono esposti dei conti, ci sono dei consigli dove si fa semplicemente un'esposizione verbale, quindi il legislatore non vieta che in questa seduta vengono presentate le slide, ma il legislatore nemmeno preveda che in una seduta di approvazione del Consiglio vengono presentate le slide. Quindi stiamo parlando di una modalità che il fatto che non siano state presentate le slide non rende illegittimo questo Consiglio Comunale, per cui il Consiglio non può approvare, ecco, perché il legislatore in merito alle slide nulla dice, va fatta un'esposizione e ciascuno la fa con la modalità, ovviamente dice come vanno presentati i documenti contabili e quelli, c'è una legge che stabilisce quali sono quei documenti, ma come poi si espone in modo sintetico, articolato, con le slide. Ecco, l'unica cosa che a me sta evidenziare alla vostra attenzione e anche per il chiarimento del pubblico stesso, che adesso esistono due fasi, una fase in cui si discute e una fase in cui si approva. Il senso logico vorrebbe che la fase della discussione sia ampia nella fase della discussione e che nella fase dell'approvazione ci sia, oltre alla dichiarazione di voto, elementi eventualmente per chiarire, ma non riproporre esattamente la discussione come è avvenuta prima. Questa è la logica. Però se uno volesse fare esattamente quella discussione, non è che la delibera è impugnabile perché è stata fatta la seconda volta la discussione. È una modalità puramente di ordine pratico e di come il Consiglio ritiene di procedere.
Ci sono interventi?
Posso fare una dichiarazione di
voto?
Prego,
consigliere Zucchi.
Ok. Lo scorso 5 dicembre, esprimo semplicemente una breve riflessione. Lo scorso 5 dicembre si è celebrata la giornata mondiale del volontariato. Il Comune di Manerbio ha pubblicato sulle proprie pagine istituzionali una fotografia che ritrae il signor Sindaco e un assessore insieme ad alcuni rappresentanti del mondo del volontariato manerbiese, in occasione di una serata celebrativa tenutasi presso un noto istituto bancario. Il testo accompagnatorio riportava in particolare una frase che recita: «Il volontariato è un legame che unisce, una forza che ispira, una luce che genera bellezza». Molto bene. Sarebbe stato coerente aggiungere: il volontariato non è tuttavia un capitolo di bilancio prioritario per l'amministrazione comunale, dal momento che le risorse destinate all'associazione del territorio vedono per il 2026 un taglio di circa, abbiamo detto prima, il 50%. Uno stanziamento che ben difficilmente potrà essere aumentato, visto che le entrate IRPEF e IMU per il 2026 mi sembrano già stimate in linea con il consuntivo 2025, e visto che restano da rifinanziare capitoli importanti come quella dell'assistenza a persona scolastica. Questo che per dire: belle fotografie, belle le intenzioni accanto al volontariato, e poi tagliare drasticamente i trasferimenti non è coerente da parte di questa amministrazione, quindi annuncio il mio voto che sarà contrario.
Ci sono altri interventi? La dichiarazione di voto, prego.
Sì. Prendo atto di quanto spiegato dal segretario comunale, che conferma potesse essere, non vieta, cioè conferma che la norma non vietava la proiezione di slide, pertanto è stata una scelta politica e il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Ecco, in merito mi ribadisco che non è stata una scelta politica ma una scelta espositiva, e ribadisco che la scelta espositiva è legata proprio alla ripartizione in queste due fasi previste dalla normativa vigente. Quindi io credo che l'esposizione delle slide è avvenuta, se non fosse avvenuta, a parte che è una modalità, come ha detto giustamente il segretario comunale, una scelta quella di fare l'esposizione utilizzando delle slide, non è un obbligo, non è previsto in nessun regolamento, è stato fatto nella sede opportuna e dovuta, tutto qui. Ci sono ulteriori interventi? No, possiamo procedere con la votazione.
Chiedo ai consiglieri favorevoli di votare per alzata di mano. Anche di là, ok, quindi consiglieri, abbiamo 13 consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari? Scusatemi, siete 13 presenti, scusatemi molto. 13 presenti, quindi ovviamente uno, adesso vi conto, evito il mio difetto che fa, invece di contarvi faccio le mie deduzioni mentali, 1, 2, facciamo come le scuole elementari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ecco, perdonatemi, 9 consiglieri favorevoli, consiglieri contrari, 4 e quindi totalizziamo i 13 presenti e non abbiamo astenuti. Vi chiedo di votare anche per l'immediata eseguibilità. Quindi siamo ancora con i 9 favorevoli, contrari 4, grazie.
Segretario, mi perdoni.
Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Ah, chiedo scusa, passo la parola al consigliere Bambini.
Scusatemi, ma per problemi personali mi devo assentare. Grazie.
Il consigliere mi aveva informato prima della seduta e ho detto al consigliere che avrei informato il consiglio, quindi mi scusi anche lei che non mi sono ricordata. Il consigliere aveva fatto presente il suo impegno.
Scusi,
sì, anche c'è un problema anche con il consigliere Calzi. Non la sentiamo, consigliere.
Mi sente?
Non riusciamo a sentirla.
Io ho il microfono attivo, io vi sento.
Ora sentiamo.
Ok, come avevo anticipato, purtroppo per motivi di salute sono riuscito a reggere un momento, ma adesso non riesco più a proseguire il proseguo del consiglio, quindi mi devo purtroppo assentare pure io. Quindi ecco, volevo semplicemente ricordarlo perché l'avevo anticipato prima.
Va bene, grazie consigliere Calzi. Arrivederci.
La ringrazio, buona serata, buon lavoro.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, aggiornamento 2025 della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 201 del 2022. Ecco, attraverso questa delibera si adempie alle prescrizioni del decreto legislativo 201-2022, che all'articolo 2 definisce i servizi pubblici locali di rilevanza economica, quali servizi erogati a fronte di un corrispettivo economico, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati ma a condizioni differenti, particolarmente limitate, diciamo, in termini di accessibilità, soprattutto economica. Questi servizi sono previsti o dalla legge o sono ritenuti dai comuni, come dagli enti comunali, come servizi essenziali e necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità e della cittadinanza. Il decreto legislativo 201 prevede che i comuni con la popolazione superiore a 5.000 abitanti debbano effettuare una ricognizione periodica di questi servizi, della loro situazione gestionale e della loro rilevanza economica. Attraverso questa ricognizione l'ente rileva per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. La relazione di ricognizione prevede l'elenco di questi servizi pubblici locali di rilevanza economica: la gestione dei servizi cimiteriali, il trasporto scolastico, la refezione scolastica, la gestione dei campi da tennis, la gestione della farmacia comunale, l'illuminazione pubblica, la gestione degli impianti semaforici, la gestione del piccolo teatro e della sala mostre, la gestione del canone unico patrimoniale e i servizi di igiene urbana. In allegato, appunto, alla delibera ci sono delle schede che riassumono la situazione, come vi dicevo, l'andamento di ogni singolo servizio. Ci sono interventi in merito? Prego, consigliere Preti.
Ecco, proprio in merito alle schede allegate, avevo già rilevato in commissione la gestione del centro tennis, che rivelava un mancato incasso per i canoni del 2022-2023 solo 5.478 euro, nel 2024 non è stato incassato nulla e mi era stato risposto che anche nel 2025 ad oggi nulla era stato incassato. La mia domanda quindi è: ma da quando è stato affidato il centro tennis a questa società sportiva, quali sono e quanto sono costati gli investimenti fatti e quali sono le prospettive di regolarizzare i canoni pregressi attuali?
Sui canoni rispondo io. Come sapete è stato svolto un lavoro di riequilibrio economico di quel contratto. Ricordo che l'appalto c'è stato a febbraio 2022, il contratto è stato firmato a settembre 2022, la voltura delle utenze è avvenuta l'anno dopo, verso marzo 2023. Comunque all'interno di questo riequilibrio economico molto complesso, perché insomma ecco, non è l'oggetto, comunque un riequilibrio economico che era collegato al fatto che non si era potuto realizzare una ristrutturazione che avrebbe consentito di fare un campo da padel, che era quello su cui si reggeva una forte redditività dell'impianto, sono state fatte delle composizioni economiche. Tra queste composizioni economiche rientrano anche il rimborso delle utenze. Non rimborseranno le utenze per il 2022, perché nel 2022 le utenze erano ancora intestate al Comune, e rimborseranno invece le utenze del 2023. Per quanto riguarda il canone che avevano offerto, da 6.000 euro più IVA, diventa 6.000 euro IVA compresa, anche perché nella revisione di quella convenzione il Berceau, essendo inagibile, è stato avulso dalla convenzione stessa. Quindi in merito al pagamento canone, al pagamento utenze, l'accordo transattivo, che è partito da una richiesta diciamo anche di risarcimento del danno, perché quando sono entrati in esercizio dell'attività avevano eseguito subito dei lavori di ammodernamento, avevano eseguito pulizie del sito, lamentavano, adesso è molto complessa, non vorrei citare fasi che sono comunque ben dettagliate agli atti del Comune in merito a quegli adempimenti che il Comune doveva fare e che loro appunto lamentavano di non aver ricevuto mentre avevano eseguito questi investimenti. All'interno di questa composizione, di questo accordo transattivo che ha portato a sostituire il padel che non hanno potuto realizzare per un'inadempienza del Comune che ha fatto calare la redditività dell'impianto, sostituito con un'opera sostitutiva, ci sono anche questi due interventi di riequilibrio. Le utenze le rimborseranno dal 2023, non rimborsano le utenze del 2022 e il canone varierà, tra l'altro il canone lo pagheranno a 6.000 euro più IVA fino al 2024, perché l'accettazione di questo accordo transattivo è avvenuta a fine 2024. Quindi fino al 2024 pagheranno il canone di 6.000 euro, a partire dal 2025 pagheranno il canone di 6.000 euro IVA compresa.
Chiedo scusa, consigliere Preti, le altre domande poi riguardavano...
Era quali sono gli investimenti fatti effettuati dall'amministrazione e il costo di questi investimenti fatti nel corso di questa gestione.
Okay.
Forse sono stata incompleta, rispondete voi, no, perché sì, non ho citato... Ecco.
Rispondo io, segretario.
Ho riferito solo sui canoni, non ho trattato la parte...
Da inizio mandato ad oggi abbiamo due cifre sostanzialmente principali. Ci sono i 120.000 euro che sono parte dell'accordo transattivo citato poc'anzi dalla segretaria, e i 120.000 euro sono la nostra parte che riguarda l'installazione del pallone della tensostruttura. E poi parliamo della realizzazione dei vialetti interni pedonali sotto forma di, o meglio, per abbattimento barriere architettoniche, che stanno andando in fine lavori, che cubano circa 105.000 euro tra la delibera base e la variante fatta poi successivamente per finire i lavori anche con opere di contenimento muraria.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Corbellini.
No, semplicemente avrei già trovato i soldi per il volontariato, in qualche modo.
Sono investimenti in parte capitale, però questi... Ah, ok. Intendiamo. sono altri interventi? Ah, prego, consigliera Cominelli.
Grazie. Chiedo se tutte queste nuove condizioni, cioè questo accordo transattivo che prevede effettivamente delle riformulazioni, credo sostanziali, rientrano nelle possibilità previste dall'attuale codice appalti, cioè una rinegoziazione di questo tipo, di questa entità, di questa natura, è possibile, è formalmente possibile? Grazie.
Il nuovo codice dei contratti dice, articolo 120, mi sembra comma 8, che è sempre consentita il riequilibrio economico quando nel corso di esecuzione di un appalto quella che era il piano economico finanziario iniziale non è confermato dal piano economico finanziario in corso di esecuzione. E sicuramente davanti a questa impossibilità, che loro non avevano potuto realizzare il padel perché c'erano stati vari impegni sulla realizzazione del Bersow, loro in fase di gara, i partecipanti in fase di gara avevano chiesto la tempistica sia per i lavori di taglio delle piante, di pulizia dell'area, ma anche la tempistica per la ristrutturazione del Bersow, ed era stata assicurata una tempistica confacente con l'aggiudicazione dell'appalto. Io ricordo l'ultima tempistica che era stata, diciamo, fornita a novembre 2022, quando, perché andiamo per ordine, non si firmava già quello che io ho potuto ricostruire, non veniva firmato il contratto perché la parte aggiudicataria non intendeva ricevere contrattualmente, riteneva di aver gestito la struttura per evitare che si interrompesse l'attività del tennis, ma poiché la struttura la riteneva non corrispondente a quanto si era offerto in sede di gara, non intendevano firmare il contratto. Il contratto è stato firmato a settembre 2022 e in quella fase, proprio dentro il contratto, è stata inserita come data per la ristrutturazione del Bersow giugno 2023. Il campo da padel poteva essere realizzato solo in quell'area, altrimenti avrebbero dovuto realizzare il campo da padel su un campo da tennis e lì avrebbero proprio snaturato la concessione, perché la concessione partiva da 5 campi da tennis. Il padel era una miglioria, però una miglioria al quale era anche collegata una redditività. Quindi era oggettivo, perché, ma anche solo chiedendo in giro, cosa che io ho un po' fatto, i comuni sono un po', almeno in questo momento, poi è capace che il padel passa di moda, ma ogni volta che si fa un piano economico finanziario ovviamente si valutano le situazioni del momento. La redditività del padel in questo momento è effettivamente alta nei comuni. E non si poteva, diciamo, non riconoscere che c'era stata questa perdita di redditività e soprattutto che non erano state rispettate queste date di ristrutturazione. Il Comune ha ritenuto di non ristrutturare il Bersow perché rispetto a un progetto iniziale di 150.000 euro, il Bersow al momento, dopo che è arrivato il parere della soprintendenza, aveva un valore di circa 250.000 euro. E questo ha fatto sì che si sia cercato di trovare un accordo transattivo, perché altrimenti la controparte aveva effettivamente, poi tutto viene deciso in sede giudiziaria e non si va mai in sede, però sicuramente c'erano degli elementi per cui poteva sostenere di avere un qualcosa di cui lamentarsi. In sede di gara erano state offerte delle cose, in sede di stipulazione del contratto era stato preso l'impegno a consegnare, a ristrutturare il Bersow entro giugno, questo non è avvenuto. E ovviamente poi quando si tratta bisogna cercare di far combaciare le cose. Allora il Comune ha preso la decisione che riferiva adesso il Vice Sindaco. Visto che ristrutturare il Bersow avrebbe comportato una spesa non più da 150.000 ma da 250.000, è intervenuto con la compartecipazione sulla copertura di un campo da tennis. Se non erro, avrebbero realizzato il padel con circa 40.000 euro, 36.000 euro, avendone una forte redditività. Hanno speso 101.000 euro al posto di quell'intervento da 36.000, hanno speso 101.000. Il Comune, al posto di un intervento quantificato a 150.000 in una prima, diciamo, in un primo studio, una prima progettazione del Bersow, quotava sui 250.000, ha ritenuto di inserire 120.000, comunque avrebbe dovuto mettere avrebbe dovuto realizzare la ristrutturazione del Bersol comune. Al posto della ristrutturazione del Bersol, che su un'ipotesi iniziale di 150.000 era diventata di 250.000 dopo il parere della soprintendenza, il comune ha investito, compartecipando alla copertura del campo da tennis, con 120.000 euro, quindi mantenendosi al di sotto di quello che doveva essere il primo investimento in conto capitale. La controparte, rispetto ad un intervento di 36.000 o 40.000 che avrebbe preferito fare del padel con un'alta redditività, ha investito 101.000 euro nelle opere murarie per consentire la copertura. Alla sua domanda, ma è possibile questo? Sì, perché l'articolo 120 del nuovo codice dei contratti, comma 8, 120 di sicuro mi sembra che sia il comma 8, demanda all'articolo 9, sempre del codice dei contratti, dove dice che in ogni momento nel corso dell'esecuzione, se c'è uno snaturamento del piano economico-finanziario, è questo il presupposto portante, se c'è uno snaturamento del piano economico-finanziario si può sempre chiedere e fare il riequilibrio economico, è un obbligo quello del riequilibrio economico, e il riequilibrio economico è un compito di gestionale, perché è basato su numeri. La Giunta è intervenuta a dicembre dello scorso anno per un punto, che era quello di accettare l'opera sostitutiva, perché trovare il riequilibrio economico è un potere gestionale. Partendo dal codice dei contratti, che prevede il riequilibrio economico, anzi non lo si può negare quando non viene più garantita, non c'è più quella redditività che era stata ipotizzata, bisogna fare il riequilibrio economico. Il riequilibrio economico rientra nei poteri gestionali, perché è intervenuta la Giunta? Perché c'era un'opera che veniva cambiata, cioè era stata offerta in sede di gara come miglioria, quindi teniamo presente una cosa, che l'oggetto principale di quella concessione erano i 5 campi da tennis, poi erano state chieste delle migliorie e la miglioria c'era stata col campo da padel. Comunque, anche se non era l'oggetto principale della concessione, era un'opera pubblica. La Giunta ha espresso gradimento sul fatto che venisse coperto il campo da tennis, altrimenti se era una questione semplicemente di riequilibrio economico, il riequilibrio economico è un potere gestionale perché si basa su delle cifre, quindi la Giunta ha approvato quell'accordo transattivo accogliendo la miglioria, accogliendo che al posto della miglioria del padel la miglioria si trasformasse in una copertura del campo da tennis. Posso dire che andando a ricostruire le cose a ritroso è sempre un po' complicato, ma effettivamente c'erano state queste richieste di chiarimento in sede di gara concentrate proprio sulla tempistica di esecuzione dei lavori, di ristrutturazione del Bersot. Non per ripetermi, ma vi dico, il contratto è stato firmato nel 2022 con l'impegno ancora a ristrutturare il Bersot. E questi sono i presupposti che hanno spinto a cercare di trovare un accordo sul riequilibrio. Scusate, ho spento. A cercare di trovare un accordo sul riequilibrio economico.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Corbellini.
Io ho la memoria corta e non è una battuta, nel senso che davvero, però ho il vizio di appuntarmi le cose. Nella commissione, e chiedo, quindi è una domanda, nella commissione del 24 gennaio dello scorso anno, oltre a quanto detto adesso, se non ricordo male, c'era anche un contributo da parte dell'amministrazione di 10.000 euro all'anno, per ogni anno, anche a ritroso, per ogni anno di appalto, quindi che vanno ad aggiungersi ai 120.000 euro della copertura, altri 100.000 euro. È proprio una domanda.
C'è anche questo contributo, perché quando è stata posta, chiamiamola vertenza, perché la questione era si trova un accordo sul riequilibrio economico oppure si decide in sede giudiziaria, la controparte lamentava di non avere quell'introito, di non avere un utile di 45.000 euro all'anno che avrebbe realizzato col padel, mentre aveva eseguito le migliorie che erano state richieste, come per dire aveva eseguito subito le sostituzioni del LED, cioè le migliorie sul piano dell'efficientamento, quindi era stato eseguito l'efficientamento, erano stati eseguiti i lavori di sistemazione, non aveva avuto l'utenza, non essendo diciamo pienamente operativo nella prima fase l'impianto, e quindi presentava una richiesta di risarcimento che viaggiava sui 40.000 euro come mancato utile. È stato accordato una sorta di indennizzo risarcitorio di 100.000 euro, ma non da pagare una tantum, ma con 10.000 euro all'anno. In più è stato molto faticoso diciamo, arrivare a questo punto, perché la controparte diceva questo è un risarcimento e va dato, punto. Il contributo, pur riconoscendo che aveva anche una valenza risarcitoria, è stato però giustificato in questo modo, poiché nasce per consentire il riequilibrio del PEF, cioè non avendo conseguito la controparte, quell'utile che avrebbe fatto col padel di 40.000 euro, il Comune gli riconosceva al posto di questi 40.000 euro 10.000 col proprio contributo, però con la precisazione che si è riusciti a fare accettare, ed è stato abbastanza faticoso, che poiché quel contributo veniva dato sul presupposto che era collegato a un riequilibrio del PEF, sarebbe stata valutata la redditività nel tempo, quindi se da una situazione che dopo aver fatto il riequilibrio economico-finanziario riportava ad avere zero di utile rispetto ad un utile di 40.000, il Comune metteva sul campo 10.000 euro. Quindi riconoscendo che non aveva conseguito l'utilità che si aspettava dal padel, gli consentiva di fare un utile almeno di 10.000 euro. Ma qualora nel momento in cui la situazione si sarebbe modificata, conseguendo loro una redditività migliore rispetto a quella redditività sulla quale avevamo fatto il riequilibrio economico-finanziario, sebbene il loro punto di vista era la mia redditività doveva essere di 40.000 euro, quando supererò i 40.000 o i 45.000 euro, allora accetterò la riduzione del contributo da 10.000 euro. Si è arrivati a un accordo transattivo che dice questo è il contributo del Comune da 10.000 euro, ma nel momento in cui la redditività di quell'impianto supererà i 10.000 euro, 10.000 euro il Comune li riconosce come contributo annuale a fronte dei 40.000 non conseguiti. Ma quando la redditività diventerà per dire 12.000, vorrà dire che il Comune non darà più il contributo di 10.000 euro ma lo darà di 8.000. Quindi ha fatto bene consigliere a ricordarmi, è stata una disattenzione mia, c'è anche questo contributo annuale, quindi non un risarcimento di 100.000, ma rivedibile nel momento in cui cambia la redditività.
Prego consigliere Cominelli.
Grazie. Allora, la situazione è davvero molto complessa, molto intricata e credo varrà bene una commissione specifica che richiederemo a breve, almeno per avere un grafico, anche in questo caso io ho bisogno di grafici, scusate, sarà un mio limite, ma che meglio spieghi per punti tutti i passaggi. Mi allaccio all'ultimo perché è emblematico e credo serva per anche solo per fare una ragionata. Questi 10.000 annui sono parte corrente. Parte corrente significa che ritorna l'argomento del consigliere, mio collega qui alla mia destra. Facciamo un rapido calcolo. Allora, l'aumento di circa il 2% della mensa dei bambini. Ipotizziamo che ogni bambino paghi circa 130 euro al mese di mensa. Adesso sto facendo una... 100.
Solamente per il pasto era da 0,28, poi base alla scuola primaria, infanzia, come sapete benissimo, ho in mente il primo specchietto a 0,28, sempre in base alle fasce ISEE, a 0,34 a pasto.
Un aumento 0,30. Sì. Okay.
0,30, allora, 34 il massimo.
0,30 di media. Sì. 0,30 di media per 5 giorni.
Sì. Okay. 20 giorni che...
no, 5 giorni a settimana, sì, settimana per 4, quindi giorni. 0,3 per 20 sono 6 euro. Sì. 6 euro a bambino, quanti bambini?
312.
Vai. 312. 6 per 312. 1872. Solo 1870 al mese? 1800 al mese, quindi significa 18.000 annui circa. Ok? 18.000, un aumento di 18.000 euro annui per i bambini, per la mensa. Grazie.
Altri interventi? Passiamo alla votazione.
Consiglieri, consiglieri favorevoli, per cortesia, per alzata di mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consiglieri favorevoli, i contrari, 4 contrari, Preti, Cominelli, Corbellini, Zucchi. No, scusi, lei astenuto? Ah, va bene, vediamo. Mi assicuro che prima che finirà il mio mandato riuscirò a fare una votazione indenne da pecche. Per l'immediata eseguibilità, ovviamente abbiamo i 7 voti favorevoli di prima, contrari, 3 astenuti, 1 consigliere Zucchi. Grazie, scusatemi.
Passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2024 e della relazione sullo statuto di attuazione del piano di razionalizzazione adottato con delibera consigliare numero 76 del 20 dicembre 2024, articolo 20, decreto legislativo del 19 agosto 2016, numero 175 e seguenti. Ora, il testo unico in materia di società e partecipazione pubblica dispone all'articolo 20 che annualmente venga condotta un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui le pubbliche amministrazioni detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione vengono adottati nei casi in cui, a seguito dell'attività di analisi sopra descritta, le amministrazioni pubbliche rilevino o partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui è l'articolo 4 del TUSP, o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti, necessità di contenimento dei costi di finanziamento, necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. La relazione tecnica che adesso andremo ad esporre della proposta di deliberazione consigliare di approvazione delle operazioni descritte illustra l'analisi eseguita su questa tipologia di società. E direi di partire con le slide illustrative. Allora, in questo caso abbiamo, con questa slide, abbiamo la rappresentazione di quelle che sono le partecipazioni del Comune di Manerbio, nella prima riga con le società partecipate direttamente, nella seconda le società partecipate indirettamente tramite la partecipata Garda 1. Come vedete, il Comune di Manerbio detiene partecipazione in Garda 1 per lo 0,1%, in ACM, che è la nostra municipalizzata, al 100%, in SPM Soresina per lo 0,6897%, in CBBC per il 28,11%. Tramite Garda 1 si detengono poi le seguenti partecipazioni indirette: in acque bresciane per lo 0,0181%, in AGS SRL per lo 0,049%, in Biociclo SRL per lo 0,024%, in La Castella SRL per lo 0,05% e nella Leno Servizi SRL per lo 0,04%. Analizziamo la situazione delle singole partecipate. Partiamo con la municipalizzata ACM. Vedete sostanzialmente dalle spunte che non ci sono criticità legate appunto a quelle condizioni che ho inizialmente illustrato e quindi non si presenta nessuna necessità di razionalizzazione. Ben diversa la situazione per la partecipata CBBC SRL, per il quale appunto abbiamo una detenzione, una partecipazione diretta, sia sul tema del fatturato, sia in tema dello svolgimento di attività analoghe a quelle di un'altra società che sarebbe poi Garda 1, e poi per quanto riguarda i compensi degli amministratori. Allora, il termine della razionalizzazione, sappiamo che per quanto riguarda CBBC veniamo da una fusione che si è, diciamo, è iniziata nel febbraio 2023 e poi si è conclusa con un atto notarile, mi sembra, nel 2024, inizio 2024 se non ricordo male. Era previsto per quanto riguarda, quindi, abbiamo capito che si rende necessaria sostanzialmente una razionalizzazione, e la razionalizzazione prevista è la cessione del ramo rifiuti. Cessione del ramo rifiuti che riguarda sia una parte capitale, ossia la proprietà quindi la vendita di un immobile, e sia la cessione proprio del ramo stesso. Allora, attualmente quindi il termine che si era data all'amministrazione del 31/12/2025 non è stato rispettato evidentemente, e il problema che è sorto è stato individuato in particolar modo, che non ha consentito di chiudere nei tempi previsti, nella scelta se aprire ad un mercato, sempre per quanto riguarda la cessione del ramo, ad un mercato aperto che quindi comprenda anche società miste o società private, o rimanere nella cessione ad una società in house. La vendita ad una società in house prevede però delle criticità, ossia l'acquisizione di quote societarie, e le problematiche che ne sono emerse sono di natura particolarmente tecnica, per il quale si rende necessaria l'acquisizione di un parere da parte di un consulente che è già stato individuato e al quale è già stato incaricato. Questa richiesta di consulenza non viene solo dal comune di Manermio, ma da tutti i comuni attualmente soci di CBBC, che infatti hanno dato questo incarico al consulente, che è il professor Mario Gorlani, in maniera congiunta, insomma. Proseguendo nella trattazione per quanto riguarda ASPM Soresina, per cui abbiamo sempre una partecipazione diretta, non sono state rilevate delle criticità, quindi anche qui non si presenta la necessità di razionalizzazione. Stessa cosa per la partecipata Garda 1, che qui priva di problematiche. Per quanto riguarda invece le partecipazioni indirette, acque bresciane indirette sempre, come ricordavo poc'anzi, tramite Garda 1, anche acque bresciane non presenta criticità o problematiche di sorta. Per quanto riguarda invece la società partecipazione indiretta AGS, Azienda Global Service SRL, l'8 ottobre del 2025 l'amministratore unico di AGS SRL ha avanzato una richiesta di scioglimento del rapporto sociale. Qui abbiamo una criticità sul fatturato, però è ormai imminente la cessione da parte di Garda 1 di quelle che sono le quote di AGS, quindi non avremo più questa partecipazione, quindi è un passaggio di razionalizzazione. Riguardo alla partecipata Biociclo SRL non ci sono problematiche, quindi nessuna razionalizzazione. La Castella SRL, come potete vedere, è ricca invece di criticità, però è una situazione attualmente congelata. Infatti il 10 aprile del 2024 la provincia di Brescia ha rilasciato l'autorizzazione. Contro questa autorizzazione è stato introdotto un ricorso al TAR da parte dei comuni di Brescia e del comune di Brescia Rezzato e il TAR ha disposto una temporanea sospensione rimettendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge con la quale Regione Lombardia ha delegato alla provincia l'emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. Quindi il tema sostanzialmente è di competenza in questo momento, è oggetto di analisi da parte della Corte Costituzionale. Fino a quando non verrà emessa una sentenza, la situazione, come vi dicevo, è sostanzialmente congelata. Concludendo, la partecipata Leno Servizi non presenta invece criticità di sorta. Io ho concluso l'esposizione riguardo alla partecipazione. Ci sono interventi? Prego, consigliere Preti.
Sì, in merito alla partecipata Consorzio Bassa Bresciana Centrale, siamo preoccupati per il cronoprogramma costantemente disatteso e auspichiamo che si volga fine a questa vicenda. Sottolineo che nell'esposizione è presente una spunta verde sulle perdite di CBBC, che nel 2022 perde meno 33.000, nel 2023 42.000, nel 2024 151.000, ma questo è dovuto al fatto che negli ultimi 5 anni, questo ne comprende solo 3, ma i primi 2 anni non erano disponibili perché faceva parte di un altro consorzio. Quindi il trend è sempre negativo e la perdita di 151.000 euro per il 2024 è molto preoccupante.
Solo per una precisazione, il criterio in base al quale viene fatta la valutazione, vedete la spunta verde, anche laddove ci sono 3, ma gli esercizi da considerare sono 4, quindi con 4 esercizi in perdita.
Appunto che prima non c'era il dato, quindi però prima si chiamava con un altro nome, Bassa Bresciana Centrale, adesso mi ricordo esattamente, che era già in perdita, quindi il trend è negativo da diversi anni.
Sì, condivido la sua valutazione, consigliere, che il trend è appunto negativo da diversi anni, perché si parla di una situazione che ha radici molto molto lontane. Il passaggio sicuramente che è stato effettuato della fusione con Coges è stato un passaggio corretto e diciamo ha consentito di ritrovare un equilibrio economico temporaneo, perché ovviamente questa continua perdita rischia di poi creare delle criticità oggettive, insomma. Sicuramente ci si sta muovendo con la massima solerzia, ma anche considerato, come vi dicevo, tutta una serie di aspetti tecnici abbastanza rilevanti che hanno portato, come sottolineo, non solo il comune di Manerbio ma tutto il gruppo dei soci di CBBC a sedersi ad un unico tavolo per fare delle valutazioni condivise e cercare una soluzione unica che vada a risolvere per tutti questa problematica. Ci sono ulteriori interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Consiglieri favorevoli per alzata di mano. 8 consiglieri favorevoli, compreso il consigliere Zucchi. Consiglieri contrari? 3. Preti, Cominelli, Corbellini. Chiedo anche la votazione sull'immediata eseguibilità. 8 come prima. Contrari? 3 come prima. Grazie.
Passiamo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, affidamento in-house providing alla società ACM SRL del servizio di gestione, manutenzione e sviluppo della rete telematica comunale e servizi connessi per il triennio 2026-2028, approvazione schema di contratto. Passo la parola per l'esposizione all'assessore Almici.
Grazie Sindaco, come già esemplificato dal titolo del punto all'ordine del giorno, stiamo parlando del contratto di gestione della rete telematica del CED. In particolare parliamo di un affidamento di 3 anni, dell'importo di 110.000 euro netto IVA rispetto ai 117.000 precedenti dello scorso triennio. E ricordiamo che le attività incluse consistono nella supervisione del portale istituzionale, l'amministratore di sistema, sicurezza, firewall, protezione informatica, la gestione e manutenzione del server di posta, del server antivirus, l'inventario delle prese telematiche, gestione informatizzata della rete, l'intervento sui guasti, il supporto alla posa di nuovi punti rete, l'installazione e sostituzione di parti di ricambio, gestione magazzino e parti hardware, l'assistenza e formazione del personale, l'assistenza a rete di fonia dell'istituto comprensivo. Le aree coperte ovviamente sono il Palazzo Comunale e la sede informatica poi di ACM. E il contratto non sostanzia più la collaborazione con altri enti locali, per la quale è società ACM a detenere i rapporti bilaterali nella sua facoltà del 20% di autonomia rispetto a questi servizi che può dare esternamente. Grazie.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Cominelli.
Faccio una considerazione che vale per questo punto, ma vale anche per i punti successivi dei vari altri affidamenti. Semplicemente illustro quanto è successo in commissione, ovvero avverto con soddisfazione, mi viene, ma vabbè, teniamo soddisfazione, non mi viene un altro termine, la rimozione della dicitura del tacito rinnovo che avevo evidenziato presente in tutti i contratti. Avevo evidenziato in commissione la criticità di questa presenza, perché formalmente non è possibile il tacito rinnovo nei contratti degli enti locali. Pertanto chiedo semplicemente conferma di quanto avevo evidenziato in fase di commissione al segretario comunale, chiedendo anche il motivo di questa presenza, ovvero il motivo della non coscienza di questo, anche se mi rendo conto che ad oggi la pubblica amministrazione è sollecitata da più fronti e in modo continuo di adeguamenti e di normative, pertanto il lavoro diventa sempre più complesso, ma proprio per questo più occhi avrebbero dovuto guardare tutta questa documentazione, e mi domando il motivo di questi occhi che non vedono. Evidenzio anche occhi che non vedono la volta scorsa con quello che mi è stato detto fosse un errore materiale, ovvero 10 volte scritto il nome dell'assessore che aveva già depositato le dimissioni. Stavolta c'era un tacito rinnovo inserito quando formalmente non è possibile, considerando che sono documenti che trasversalmente dovrebbero essere letti da funzionari, segretario, parte politica. Mi domando come mai nessuno si fosse accorto di questo errore, che non è un errore di poco conto, ovvero non conoscenza, non so, ditemi voi. Grazie.
Il tacito rinnovo dei contratti è vietato dal 1994. Allora, anche se con difficoltà, il segretario le ha letti questi contratti, con difficoltà perché ovviamente sono qui non da molto, mi sono dovuta calare un po', però ho cercato di vedere gli aspetti giuridici. Alcune cose le ho fatte modificare, questa nello specifico l'avevo vista, c'era nei precedenti contratti identico, il tacito rinnovo. Ora, il tacito rinnovo è una clausola, diciamo, anche nulla. Sono stati rinnovati i precedenti contratti col tacito rinnovo. Perché non l'ho evidenziato? Se fosse stato un appalto, ovviamente l'avrei evidenziato, perché non posso appaltare e prevedere il tacito rinnovo. Prevedeva un rinnovo automatico in assenza di disdetta 3 mesi prima della scadenza naturale. E quindi il rinnovo era tacito, perché sarebbe stato sufficiente non disdettare e si sarebbe, diciamo, rinnovato il contratto. Essendo un affidamento in house, un affidamento in casa, insomma, quindi non era collegato ad un appalto, non era un affidamento all'esterno che avrebbe comportato ovviamente anche ricorsi, cose di questo tipo. Un affidamento in house per il quale il tacito rinnovo, ovviamente la differenza è giuridica, perché un conto è un tacito rinnovo, si rinnova un contratto, altra cosa è ridargli il contratto di servizio per 3 anni, quindi giuridicamente la differenza c'è, ovviamente, però essendo un affidamento in house io non l'ho rilevato, tant'è che quando la sera che eravate in commissione, io ero in un altro comune, come mi è stato segnalato, ho detto subito sì, ovviamente la clausola del tacito rinnovo è una clausola nulla, ma nulla ancora dal 1994 per i contratti della pubblica amministrazione. E come lei ha evidenziato, ovviamente, davanti al rilievo, modificata subito, quello che era un tacito rinnovo è diventato un rinnovo espresso, quindi tutti i contratti al posto della... questa clausola era in quasi tutti i contratti al punto 5.2, in un paio solo al punto 4.2, la norma era uguale. E al punto 5.2, al punto 4.2 si parlava di tacito rinnovo, e cioè che il contratto si sarebbe rinnovato per altri 3 anni in assenza di disdetta entro 3 mesi prima della scadenza, e al punto 5.3 o 4.3 diceva qualora non si verifichi il rinnovo tacito, quindi allora lì è stato tolto tacito, invece al comma precedente la modifica è stata fatta in questi termini: è stata prevista la possibilità di rinnovo per uguale periodo, quindi per 3 anni, facoltà da esercitarsi da parte della giunta comunale, cioè da esercitarsi da parte della giunta comunale, dandone comunicazione almeno 3 mesi prima della scadenza. Quindi quella che era una disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza, adesso, che era, diciamo, un rinnovo tacito, è diventato un rinnovo espresso con una delibera di giunta che eserciterà, qualora si ritenesse, questa clausola del Consiglio. In verità l'avevo rilevato un po', l'ho dato per scontato, perché era appunto un affidamento in casa, ecco, un affidamento in house, però il rilievo è legittimo e la modifica ora in tutti i contratti è in questi termini. Sono stati modificati tutti nello stesso modo.
Ecco, io ringrazio la consigliera Cominelli per aver avuto l'occhio clinico di individuare questa criticità. Però da quello che ho capito il tacito rinnovo era già previsto nei precedenti contratti approvati nel 2022. Quindi evidentemente, cioè, capita che le cose non si vedano, però ringrazio, perché in questo modo siamo andati a risolvere un problema che si trascinava da tempo. Prego consigliere.
Grazie. Sì, allora, come ho detto in commissione, ho portato la mia professionalità a servizio della cittadinanza. Mi si è presentato il tema per questioni di lavoro e prontamente ho analizzato, nello stesso modo in cui intervengo in modo vigile sul lavoro, anche in commissione. È una informazione che ho avuto modo di analizzare in questo periodo, studio in continuazione, evolvo in continuazione. Nel 2022 io non ero a conoscenza di questa di questo punto previsto dalla normativa. Come non lo sapevo io, non lo sapeva lei prima di me, visto che aveva il mio ruolo, in tanti probabilmente non lo sanno. Tutto qua.
Appunto, ribadisco, ben venga che l'occasione ha reso possibile l'individuazione di questo errore che si trascinava dal 2022, va bene? ci sono interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Consiglieri favorevoli per alzata di mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Consiglieri contrari? 4. Preti, Cominelli, Corbellini, Zucchi. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. 7 come prima, contrari? 4 come prima, grazie.
Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, affidamento in-house providing alla società CMSRL del servizio di gestione del verde pubblico, approvazione a schema di contratto. Passo la parola all'assessore Mantovani.
Buonasera, ecco, riassumo quello che è già stato illustrato un po' in commissione, quindi in punti piuttosto essenziali. Quindi il contratto chiaramente tra il Comune e ACM SRL con il compito appunto di ACM di svolgere il servizio di gestione del verde pubblico. La gestione del servizio si caratterizza per l'inclusione nei costi di gestione di tutte le attività di sfalcio dell'erba da parchi e giardini, taglio dei cigli stradali, potatura di siepi e piccoli arbusti, compresa la rifinitura, decespugliamento di aree pavimentate e stradali. Abbiamo formalizzato quanto comunque già da qualche tempo ACM fa, quindi è inserito in contratto che anche durante il periodo autunnale e per tutto il tempo necessario ACM effettuerà anche specifiche operazioni di raccolta foglie ad integrazione del servizio di raccolta foglie che già il Comune fa per qualche ora, con i mezzi ritenuti più idonei su aree pubbliche e parchi presenti all'interno del territorio comunale. Oltre a questo è stato formalizzato e inserito anche il piano di diserbo che già da 2 anni viene attivato, che sarà quindi sempre e comunque oggetto di aggiornamento continuo a cura di un dottore agronomo professionista. Tutte le attività di diserbo saranno eseguite nel rigoroso rispetto delle direttive e delle misure previste dal vigente piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. In capo ad ACM ci sarà la direzione di lavori, chiaramente del coordinamento dell'esecuzione delle lavorazioni assegnate, svolta appunto da personale interno. ACM metterà a disposizione squadre di lavoro, come già sta facendo, però le ha ampliate anche proprio dal punto di vista numerico di operatori, quindi squadre di lavoro formate da questi operatori muniti di attrezzature manuali piuttosto che meccaniche e piccoli attrezzi assimilabili per uso e tipologia, automezzi chiaramente anche idonei all'impiego. ACM continuerà ad avvalersi della collaborazione dei volontari di Assoverde attraverso una convenzione tra le parti, pattuita tra le parti, e le modalità di svolgimento delle attività saranno concordate al fine di un coordinamento delle lavorazioni. ACM fornirà comunque sempre ai volontari in servizio il vestiario, i DPI, nonché l'attrezzatura e i mezzi di trasporto necessari allo svolgimento dell'attività. Come gli altri contratti, la durata prevista è di 3 anni. Il Comune ha facoltà, come abbiamo appena potuto parlare, appunto, di rinnovo del presente contratto per analogo periodo, facoltà che potrà essere esercitata con delibera di giunta comunale almeno 3 mesi prima della scadenza naturale del 31/12/28. Per quanto riguarda il corrispettivo, il canone verrà pagato con rateizzazione trimestrale posticipata. Il canone annuo è stato fissato nella misura concordata di 235.000 euro oltre IVA. All'interno del vincolo contrattuale, il Comune di Manerbio si impegna a corrispondere ad ACM, nel primo anno di esercizio, la concessione di mezzi e strumentazione da utilizzare nell'ambito del servizio in oggetto, pari a un importo massimo di 98.360 più IVA.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Cominelli.
Grazie. In realtà riprenderò quanto già evidenziato in commissione. In prima battuta, quanto ho detto in commissione, ovvero ci siamo trovati di fronte ad un contratto pressoché già impacchettato e pressoché blindato. Ricordo il precedente rinnovo 2022, il contratto del verde era stato oggetto di diverse sedute di commissione in cui avevamo cercato di raggiungere un equilibrio tra le parti, ovvero tra maggioranza e minoranza, e anche la minoranza in quell'occasione aveva dato un contributo considerevole. In commissione inoltre è stata evidenziata una condizione che ora non è stata esposta, ovvero si è parlato di una diminuzione del prezioso apporto garantito dall'Associazione dei Volontari del Verde. Tra l'altro, come specificato dal geometra Casaro, che era presente in commissione, non per volontà sua nel suo ruolo, ma per un fisiologico calo, data anche la media dell'età dei componenti, almeno questo è quello che mi è stato chiesto, mi è stato detto. In quell'occasione ho chiesto una quantificazione esatta della diminuzione del contributo, cioè quanto era prima, quanto sarà adesso, un po' di numeri, cioè c'erano un numero di componenti pari a attivi ogni tot, la diminuzione prevede che invece saranno tot. Mi era stato garantito una migliore specifica nel merito durante la seduta di stasera, ma non mi sembra di averla ricevuto, magari eravate in procinto di meglio specificare e dovevo solo attendere. Grazie.
Ringrazio. Allora, i due punti, vorrei rispondere ai due punti. Quindi, se il lavoro è stato fatto bene, ed è vero, negli anni passati, ecco, noi comunque abbiamo approfondito per quello che ci riguarda l'argomento e abbiamo aggiornato il contratto appunto in quei, sostanzialmente in quei due punti, quindi con l'apporto della raccolta foglie piuttosto che diserbo, eccetera. Quindi ecco, questo sostanzialmente, io capisco che negli altri anni si era lavorato tutti assieme magari in maniera puntuale e quindi si era già arrivati comunque a un contratto sostanzialmente che vedeva le due parti comunque in una collaborazione piuttosto efficace. Quindi ecco, dopo chiaramente è stato aggiornato il canone rispetto ai 196-198 mila di un tempo. E per quanto riguarda invece il discorso volontari, la gestione che ACM avrà con i volontari sarà collaborazione sostanzialmente, sarà anche per sopperire, come abbiamo detto, magari a un calo fisiologico che c'è nell'associazione, ma cosa vuol dire? Magari non tanto di meno persone, perché sostanzialmente chi è andato via è stato anche sostituito, qualcuno purtroppo ci sta guardando da in cima, però ecco, sostanzialmente c'è stato anche un calo magari di operatività, chiamiamola così, una parola un po' di ore, anche perché ecco, gli stessi volontari ci hanno chiesto ecco, di poter calare magari ecco, qualche intervento o comunque avere una collaborazione più massiccia con ACM, ecco, sostanzialmente questo. Poi se si vogliono avere proprio i numeri di quanti erano iscritti, magari non so, ai tempi che era stata costituita a Soverde, magari qualcuno di voi era presente, quindi magari sa indicare dei numeri, però possiamo comunque chiederli tranquillamente. Ecco, quello che io intendevo, il minor apporto, che si intendeva del minor apporto, è dovuto a questo, ecco, anche un calo di ore di attività che fisiologicamente è capibile da parte dell'associazione.
Prego, consigliere Cominelli.
Grazie. Avevo chiesto una maggiore specifica fatta di numeri che però non mi è stata data, quindi numeri significa numero di componenti e numero di ore, ovvero di uscite settimanali, saranno una in meno, due in meno, tre in meno, non lo so. Non chiedete a noi a distanza di 3 anni. Il sindaco era presente il giorno della sottoscrizione dell'accordo, pertanto mi era stato anche garantito proprio dal primo cittadino che in questa sede mi avrebbe meglio illustrato, anche chiedendo al presidente dell'associazione, nonostante tra l'altro in commissione fosse presente un componente proprio dell'associazione stessa.
Ecco, non per ribadire, dopo chiudo. L'apporto di Assoverde sostanzialmente sarà lo stesso, sarà ACM che collaborerà in maniera che comunque l'impegno che ci sarà sempre del mercoledì ci sarà, quindi non ci saranno uscite, meno uscite, più uscite, cioè l'impegno di Assoverde sarà lo stesso, chiaramente rafforzato da una collaborazione un pochettino più fattiva anche da parte di ACM. Ecco, sostanzialmente questo. Dopo, ecco, ripeto, possiamo chiedere all'associazione in tempi anche brevissimi di darvi dei dati precisi. Ecco, io ricordo di non averli avuti neanch'io un tempo, però questi dati, ecco.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Zucchi.
Vorrei fare una domanda. Per quanto riguarda i green service, che sono ben gestiti, è Garda 1 che li gestisce o in questo caso il verde pubblico è gestito da ACM?
No, allora i green service, lo svuotamento dei green service, lo svuotamento dei cestini e il ritiro degli ingombranti non è Garda 1 che lo fa, ma è Coges, dopo tramite la cooperativa. Scusate, CBBC. Sì, tramite la cooperativa.
Sono altri interventi? Possiamo procedere alla votazione.
Favorevoli? 7, 8. Contrari? 3. Immediata eseguibilità? Favorevoli 7, 8. Contrari? Preti, Cominelli, Corbellini. Grazie.
Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, affidamento in-house providing alla società ACM SRL del servizio di gestione amministrativa degli immobili di edilizia residenziale pubblica per il triennio 2026-2028, approvazione schema di contratto. Passo la parola per la trattazione all'assessore Almici.
Grazie Sindaco, come spiegato in commissione sostanzialmente questo è l'unico nuovo contratto rispetto a quelli che analizziamo stasera che ha ad oggetto la gestione amministrativa degli immobili ERP, per il fatto che la persona che se ne occupava, quindi la forma contrattuale con cui stavamo svolgendo questi compiti all'interno del comune non è più possibile, perché l'ente comune non può più avere collaborazioni rispetto alle sue capacità assunzionali con una cooperativa esterna, una figura all'interno dell'ufficio tecnico. Pertanto, con la scadenza del 31 dicembre 2025 abbiamo optato per esternalizzare il servizio con ACM rispetto a quello che è la gestione appunto degli alloggi ERP nei termini di fatturazione dei canoni, calcoli delle utenze, solleciti dei canoni stessi non riscossi, la rendicontazione annuale, lo sportello di front office e la raccolta documentale. Il costo del personale fino ad ora utilizzato per questo medesimo servizio fino al 31 dicembre era di 16.000 euro netto IVA annui. Invece la formula che abbiamo concordato con ACM è di 9.500, quindi portiamo in dote un risparmio che fa sicuramente bene poi a quello che sono le economie generali. Grazie.
Ci sono interventi? Prego consigliere Preti.
Sì, il mio primo intervento, poi lascio la parola al consigliere Cominelli. Non sono d'accordo su quanto appena detto l'assessore Almici in merito al costo di questo servizio, perché il contratto in essere che era riferito alla cooperativa che faceva riferimento non era esclusivamente per la gestione degli immobili, ma era anche di collaborazione con l'ufficio tecnico, di front office per qualsiasi problema. L'importo non era destinato e il personale non si occupava esclusivamente di questo, ma anzi faceva anche molto altro e altri dipendenti facevano una parte di questo lavoro. Non era così come l'ha spiegato lei.
Ci sono altri interventi? Prego consigliera Cominelli.
Sì, allora in realtà sempre in base a quanto mi è stato detto in commissione, l'affidamento di questa parte, cioè della gestione amministrativa degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è solo una parte dell'intera dinamica di gestione. Correggetemi se sbaglio, almeno in commissione questo mi è stato spiegato. Okay. Se così è, come mi avete confermato, dal nostro punto di vista non risulta ottimale, cioè risulta una frammentazione di un servizio che spesso crea fraintendimenti e spesso crea del misunderstanding, tipo chi fa cosa, non si capisce, le cose rimangono in stallo perché dovevi farlo io, dovevi farle tu, e non c'è una fluidità dei passaggi nonostante si tratti di una partecipata. L'abbiamo già vissuto in passato, proprio con le dinamiche del verde. Nel 2022 la grande lavorata è stata anche volta a cercare una fluidità di un servizio che aveva delle basi presso l'ufficio tecnico e poi un'operatività e altre basi presso ACM. Quindi questa frammentazione io non la vedo mai come una soluzione ottimale. Sarebbe auspicabile che l'ufficio tecnico diventasse ancora più attrezzato, ancora più autonomo, ancora più core del municipio, come accade in altri comuni della provincia di Brescia che hanno molte, molte similitudini con il nostro comune. Grazie.
Non mi trovo molto d'accordo con quanto espresso dalla consigliera Cominelli per il fatto che, seppur rimanga in capo all'ufficio tecnico la parte contrattuale, l'analisi tecnica fatta dai nostri dipendenti e poi analizzata per la nostra parte politica ha reputato che la parte contrattuale in capo ad un addetto dell'ufficio tecnico, che poi è la stessa persona che si preoccupa di lavorare sui portali regionali rispetto a quello che è tutta quella che è la gestione appunto dell'assegnazione e della contrattualistica, fosse opportuno che rimanesse in capo all'ente, ed è un contenuto molto diverso rispetto a quello che è l'amministrazione, uso il termine spiccia ma perché rende, rispetto a quello che è l'analisi delle bollette, la divisione su quadrimestri, trimestri e i solleciti che occuperebbero il nostro ufficio di questa appunto manovalanza più spiccia appunto, e di cui l'ufficio tecnico, io personalmente come anche la maggioranza, reputiamo, ma forse anche prendendo l'obiettivo che ha appena detto lei, che proprio per il fatto che l'ufficio tecnico deve lavorare in modo efficiente, sarebbe bene che l'ufficio tecnico non venga caricato anche di questa parte prettamente amministrativa contabile proprio di un ufficio amministrativo. Questo è un tentativo di efficientare anche col supporto della nostra partecipata, che deve comunque trovare sempre più significato come braccio armato dell'amministrazione comunale. Riteniamo che questa possa essere un'opportunità.
Sono altri interventi? Possiamo passare alla votazione.
Consiglieri favorevoli? 8. Consiglieri contrari? Preti, Cominelli, Corbellini, immediata eseguibilità. Favorevoli 8, contrari come prima, grazie.
Passiamo al settimo punto, affidamento in house providing alla società ACM del servizio fatturazione dei servizi a domanda individuale per il triennio 26-28, approvazione schema di contratto. Passo la parola per la trattazione all'assessore Barbi.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Come si evince appunto dal titolo del contratto stesso, l'oggetto riguarda mensilmente la fatturazione a mensa scolastica, la fatturazione trasporto scolastico, la fatturazione pasti anziani, fatturazione preorario e quindi la fatturazione infine del doposcuola. Inoltre rientra nella gestione l'aggiornamento di tutta la banca dati degli utenti, l'elaborazione mensile di quelli che sono gli introiti per ogni tipo di questi servizi che abbiamo prima elencato, tutti i solleciti che vengono fatti prima telefonicamente e poi per iscritto agli utenti che risultano morosi, l'iscrizione di tutti i richiedenti che chiedono i servizi appunto scolastici e uno sportello al pubblico per le varie problematiche, e quindi tenere anche i contatti diretti con le segreterie dell'istituto comprensivo. Un corrispettivo annuo che è rimasto immutato di 23.500 oltre IVA versati in rate trimestrali posticipate per un affidamento complessivo triennale, quindi pari ad euro 70.500 oltre all'IVA. All'articolo 6 del predetto contratto si richiama un addendum, parte integrante appunto dello stesso, in cui il corrispettivo annuo è ripartito nei vari servizi a domanda individuale a fine proprio di consentire la detraibilità della relativa imposta sul valore aggiunto, senza il quale, senza questa ripartizione, non sarebbe possibile. Quindi abbiamo visto che i canoni in euro che vanno dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno in base ai servizi, mensa scolastica 17.155, trasporto scolastico 3.290 euro, pasti anziani 940 euro, un preorario di 1.410 e un doposcuola di 705 euro.
solamente per quanto riguarda la fatturazione dei servizi scolastici abbiamo un 5.900 fatture che vengono emesse annue, comunque ACM ormai per quanto riguarda anche il personale questo ha ormai raggiunto una professionalità nel corso degli anni in questi servizi, almeno possiamo dire decennale, e anche una conoscenza molto elevata.
Ci sono interventi? Possiamo passare alla votazione.
Consiglieri favorevoli? 8. Consiglieri contrari? Preti, Cominelli, Corbellini. Immediata eseguibilità? 8. Contrari come... per immediata eseguibilità, contrari come prima. Grazie.
Passiamo all'ottavo punto. Affidamento in house providing alla società ACM SRL del servizio di gestione del piccolo teatro e sala civica per il triennio 26-28. Approvazione schema di contratto. Passo la parola all'assessore Barbi.
Grazie. L'oggetto del contratto è la concessione appunto ai terzi che hanno richiesto... il patrocinio, quindi a titolo gratuito, viene concesso dal Comune nel numero massimo di 10 concessioni. Abbiamo poi l'acquisizione e la gestione delle prenotazioni, la fatturazione agli utenti soggetti al pagamento se non patrocinati. In questo caso la fatturazione viene diretta al Comune in base alle tariffe che vengono stabilite dal Comune stesso. Abbiamo tutti gli interventi di pulizia in base al giorno appunto di svolgimento dei vari eventi, una manutenzione ordinaria di quelle che sono tutte le apparecchiature di proprietà di ACM, un'assistenza tecnica del personale, se disponibile, comunque nella programmazione annua con un'indicazione di almeno 20 giorni prima lo svolgimento dell'evento. Nessuna tariffa sappiamo che viene applicata se usufruirne il Comune, e invece nel caso vengano patrocinate nel massimo di 10 concessioni annue, e per tutti i servizi eccedenti quindi il relativo onere è a carico del Comune con una contabilizzazione separata. Avevo detto in commissione che sarei stata precisa, quest'anno abbiamo concesso 19 patrocini. Per quanto riguarda il corrispettivo annuo rimane invariato di 14.400 oltre IVA, che vengono sempre da corrispondersi in rate trimestrali posticipate in base all'articolo 6 del contratto.
Ci sono interventi? Passiamo alla votazione.
Favorevoli? 8. Contrari? 3. Immediata eseguibilità. 8. Contrari come prima. Grazie.
Siamo al nono punto. Esame ed approvazione dello schema di contratto per l'affidamento in house alla società ACM SRL del servizio di trasporto urbano pubblico non di linea in esclusivo interesse locale, periodo triennio 26-28. Passo la parola all'assessore Guindani.
Grazie, buonasera. I destinatari di questo servizio sono cittadini ultra 65 anni o persone con difficoltà motorie. Che caratteristiche ha questo servizio? È un trasporto tra periferia e centro e viceversa. Viene realizzato il mattino del lunedì, del mercoledì e del venerdì. È un servizio a chiamata con destinazioni prioritarie e consuete, e c'è un'applicazione delle tariffe comunali. Ci sono poi dei servizi accessori come il rilascio di abbonamenti, la fatturazione e gli incassi, la gestione della banca dati degli utenti. Anche qui la durata è triennale e anche qui il corrispettivo è invariato e ammonta a 22.000 euro annui più IVA.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Cominelli.
Grazie. Allora, anche in questo caso, correggetemi se sbaglio, ci troviamo di fronte a una collocazione di cifra che viene da parte corrente, giusto? Ok. Pertanto anche su questo servizio ci aspettavamo che ci fosse almeno una ragionata di una possibile alternativa, magari poi non da sposare, ma almeno un'alternativa da tenere nel cassetto. È un servizio di trasporto, è sacrosanto, come tutti i servizi di trasporto pubblico, molto spesso in perdita, però di fronte a le famose diminuzioni, i famosi tagli che sono stati effettuati prima, al calo della disponibilità della parte corrente, mi aspettavo che una ragionata di risistemazione, di rivisitazione del servizio, di rivalutazione almeno ci fosse, cioè una qualche tribulata, tra virgolette, in commissione, chiamandoci anche in causa, era opportuna per vedere dove riuscire a tirare la famosa coperta. Alla luce anche del numero di utenti che usufruiscono di questo servizio, capire se c'era un'altra modalità di garanzia di un apporto simile. Grazie.
Abbiamo fatto questa analisi, abbiamo visto che è in crescendo questo numero di adesioni, specialmente quest'anno, dove c'è stata la dismissione per il servizio di un medico di medicina generale e quindi la difficoltà di poter raggiungere specialmente servizi essenziali di tipo sanitario dislocati esclusivamente in una determinata parte della nostra area della città, impedisce a persone che abbiamo visto come età di frequentanti sono prevalentemente dagli 80 ai 90 anni e più, lunghe percorrenze, pertanto abbiamo fatto un'analisi che le destinazioni erano destinazioni essenziali per questa visione socio-assistenziale dei cittadini di questa fascia di età, impegnandoci anche a supportare questa fascia di età, come ho detto anche nella commissione, perché e anche nella commissione per il piano socioassistenziale, perché l'attività anche in età del grande anziano è molto utile, gli fa molto bene e lo rende più autonomo, visto che il decreto legislativo 29 del 24 ci sollecita come enti politici a favorire questi risultati e questi servizi in favore di queste fasce di età, per cui abbiamo ritenuto di sostenere questo servizio e non avendo altre alternative migliorative rispetto all'offerta dell'ACM.
Ci sono interventi? Passiamo alla votazione.
Favorevoli? 8 contrari? Come prima, immediata eseguibilità. 8 contrari. Grazie.
Passiamo al decimo punto all'ordine del giorno. Esame ed approvazione dello schema di contratto per l'affidamento in house alla società ACM SRL del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali periodo triennio 2026-2028. Passo la parola all'assessore Mantovani.
Sì, grazie. Sostanzialmente è un rinnovo del contratto, quindi anche in questo caso per 3 anni, con le solite modalità che ci siamo detti per l'eventuale rinnovo. Quindi ACM continuerà questa gestione degli impianti sportivi che riguardano sostanzialmente le palestre dei plessi scolastici a Manerbio in orario extrascolastico. Quindi ACM gestirà questi impianti praticamente poi prevedendo la fatturazione bimensile ai fruitori. Gli impianti sono quelli della palestra della scuola primaria statale, le palestre del centro scolastico polivalente e praticamente le palestre della scuola secondaria di primo grado. Per quanto riguarda le pulizie, provvederà presso le due piccole palestre delle scuole elementari e presso l'Istituto Pascal, mentre è prevista la fornitura invece di materiale di consumo per farle per la palestra della scuola media. Ecco, il corrispettivo non ci sarà chiaramente, perché i servizi che svolge la CM saranno remunerati mediante appunto la riscossione, come da ormai da anni fa, dei proventi derivanti dalla gestione delle attività sportive a pagamento sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Corbellini.
Una domanda breve, visto allora. Avete ipotizzato un aumento delle tariffe in questione rispetto appunto all'allocazione?
Allora, le tariffe sono ferme da molti anni e quindi si sta pensando, sì, effettivamente di rivederle. Ecco.
Forse l'ho fatto troppo breve prima. Sapete quantificare in termini percentuali un 10-15% rispetto agli attuali, o non avete ancora?
Però si parla insomma intorno a questo ordine di grandezza.
Ci sono altri interventi? Procediamo con la... prego. Consigliere
Sì, scusate, ho bisogno di una delucidazione perché non ho capito la risposta. Cioè, da convenzione è già previsto l'aumento della locazione, o ce l'avete nelle vostre intenzioni ma non è ancora espressa?
Allora,
perché siete in procinto di forse intorno al 10%, 10% su base annua, 10% in modo costante su tutti gli impianti. Grazie.
Verrà fatta un'analisi, verranno le tariffe le definisce comunque l'amministrazione comunale con la giunta, e quindi vedremo di fare degli aumenti, cioè dopo un'analisi approfondita vedremo di farli insomma nelle giuste proporzioni.
Scusatemi, l'incremento è stato deliberato con la prossima stagione sportiva, quindi in questi termini preciso solo quello che appunto l'assessore ha detto, nel senso che adesso l'incremento non c'è, però è stato deliberato nel fare le tariffe per il bilancio, perché appunto abbiamo questa regola che le tariffe vanno deliberate entro il termine del bilancio, però non partono da gennaio 2026, ma partiranno con la stagione sportiva, quindi da settembre. Diciamo che quasi l'intero anno 2026 è senza l'incremento. Ovviamente questo non è a canone, perché per gli impianti sportivi non percepiscono alcun canone, ma percepiscono solo l'entrata derivante dalle tariffe stabilite dal Comune. Se non sto sbagliando, le tariffe sono deliberate da settembre 2000. Quindi attualmente l'incremento non c'è, ma è stato già deliberato non per l'intero anno 2026, perché approvando il bilancio, per poter far partire un incremento nell'anno 2026, le tariffe con delibera di giunta sono state incrementate appunto 7%. Io di più del 7%. Ah, sì. Allora non vorrei dire, perché non me la ricordo, ecco, preferisco non dare una percentuale che non ricordo, però da settembre l'incremento è stato deliberato con la nuova stagione sportiva, onde evitare che ci sia un incremento con la stagione sportiva in corso. Il contratto è senza canone.
Non capivo.
Mi trovo in imbarazzo. Allora, l'assessore che mi dice vedremo, dobbiamo ancora ragionarci, e il segretario comunale che mi dice che è già stato deliberato. Spero che l'assessore quel giorno fosse assente in giunta, ma nessuno si è premurato di aggiornarlo circa questa delibera che era di sua competenza.
Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Consiglieri favorevoli 7, contrari? Contrari 4, Preti, Cominelli, Corbellini, Zucchi. Immediata eseguibilità? 7, contrari? 4 come prima, grazie.
Passiamo all'undicesimo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del regolamento del servizio di trasporto urbano. Passo la parola all'assessore Guindani.
Grazie.
Per il contratto CM abbiamo quindi adottato un regolamento del servizio di trasporto urbano, poiché il precedente del 2017 non era più in linea con i requisiti che sono stati trasferiti nel contratto. Le finalità di questo regolamento sono che il Comune promuove il trasporto urbano come supporto socioassistenziale per le fasce più deboli, soprattutto anziani, facilitando l'autonomia, la socializzazione e gli spostamenti verso i servizi essenziali. L'oggetto è che il Comune gestisce tramite un automezzo non automatizzato un servizio tra la periferia e il centro e viceversa. Il servizio prevede una compartecipazione alla spesa secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale e i destinatari sono i cittadini residenti nel comune di Manerbio che siano persone ultra 65 anni o persone con difficoltà motorie. La modalità di attuazione del servizio. Il servizio opera nel territorio comunale di norma per 3 giorni alla settimana, il mattino. L'accesso avviene tramite abbonamento non cedibile, acquistabile presso l'azienda comunale Manerbio, la CM, per corse illimitate nei giorni di attività. Il trasporto è prenotabile, modello adatto ad un comune di dimensioni medio-piccole come Manerbio. Permette di ottimizzare i percorsi in base alle richieste, riducendo tempi morti, chilometri e consumi. Favorisce inclusione e autonomia delle persone anziane con difficoltà motorie, garantendo spostamenti diretti e personalizzati.
Ci sono interventi? Procediamo con la votazione.
Favorevoli? 8 contrari? 3? Immediata eseguibilità, come prima 8, contrari come prima 3, Preti, Cominelli, Corbellini. Grazie.
12° punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del piano socioassistenziale 2026-2027. Passo la parola all'assessore Guindani.
Mi correggo, ho chiesto la votazione sull'immediata eseguibilità, ma è un regolamento, l'ho fatto senza riflettere, quindi nessuna votazione sull'immediata eseguibilità, perché come sappiamo i regolamenti hanno la loro procedura e diventano esecutivi dopo l'esecutività della delibera e decorsi 15 giorni.
Il piano socioassistenziale che presento è valido per gli anni 2026 e 2027. Non mi gira? Come mai? Il piano socioassistenziale è un documento di programmazione delle politiche sociali e assistenziali del Comune di Manerbio. La mission di questo piano è quella di promuovere la qualità della vita e le pari opportunità, prevenendo, contrastando o riducendo le condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare attraverso interventi integrati, inclusivi e orientati alla dignità e all'autonomia della persona. Gli obiettivi di questo piano sono garantire alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali con facile accesso alle strutture e alle prestazioni, promuovere e sostenere la famiglia e i suoi componenti lungo tutto il loro ciclo di vita, favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità, valorizzandone autonomia e inclusione. Prevenire e ridurre i bisogni e i disagi derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Prevenire e contrastare la violenza di genere, garantendo protezione e supporto. Favorire la permanenza della persona anziana nel proprio nucleo familiare, valorizzando il contesto parentale. Tutelare e sostenere le persone non autosufficienti, prive di rete familiare idonea, promuovere il terzo settore, l'associazionismo e le esperienze di cittadinanza attiva come risorse della comunità. Per la redazione di questo piano socioassistenziale ci siamo avvalsi di riferimenti di tipo legislativo, poi di regolamenti del Comune di Manerbio e poi del piano di zona dell'ambito 9. Come vedete, questa è la cornice su cui noi abbiamo lavorato per la redazione di questo piano socioassistenziale. Però vorrei portare questa sera la vostra attenzione sulla tela che sta in questa cornice e sulle spennellate che abbiamo dato proprio per quest'anno. E vi dico che la legge di bilancio numero 178 già del 2020 per l'annualità del 2021 prevedeva e descriveva il LEPS, i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Tra questi c'era anche un LEPS che riguardava il personale dei servizi sociali. Un criterio da rispettare, da osservare nella programmazione sociale è che l'ottimale per un livello essenziale, quindi non per un livello elevato, è che ci sia almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e si auspica in questa legislazione, in questa legge di bilancio, che si possa arrivare anche al criterio maggiore di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti. Pertanto questa amministrazione, quando si è insediata, ha trovato il servizio svolto da assistenti sociali che in una settimana garantivano il servizio per un totale di 72 ore di norma. Noi con grandi sforzi siamo riusciti ad oggi ad avere 4 assistenti sociali che garantiscono ben 108 ore di assistenza del loro servizio ogni settimana di norma. E questo che cosa ha comportato? Una grande revisione dell'attività, una riorganizzazione. Abbiamo quindi analizzato le attività, le abbiamo raggruppate in macro attività, in macro aree, e abbiamo quindi attribuito ad ogni assistente sociale le attività opportune, e quindi abbiamo avuto dei risultati che si vedono nella quantità che sta crescendo rispetto ai colloqui che vengono fatti, ai monitoraggi che vengono fatti, alle visite domiciliari che vengono garantite, alla presenza e alla partecipazione costante ai gruppi di lavoro multidisciplinari, alla presenza e alla partecipazione costante agli uffici di piano dell'ambito 9 e alla frequenza degli eventi formativi. Un'altra cosa che è molto positiva che hanno messo in campo questi assistenti sociali e che stanno attuando è che di norma settimanalmente si ritrovano in riunioni per analizzare i casi che loro trattano. La solidarietà sociale è un elemento che sta molto a cuore a questo comune, che riconosce il valore delle associazioni e del volontariato come capitale sociale fondamentale. Il comune desidera rafforzare la collaborazione con queste realtà per costruire una rete integrata di servizi, migliorare il benessere della comunità, promuovere la solidarietà e l'inclusione, sostenere le famiglie e le persone fragili e favorire la partecipazione e il dialogo intergenerazionale. Per la sensibilizzazione ci dedichiamo in particolare ad alcune tematiche come la violenza di genere, la salute mentale, lo screening oncologico e l'inclusione della fragilità. Abbiamo poi condotto un percorso tra amministrazione e 4 associazioni del territorio, una coprogettazione per realizzare il Manerbio Polis, che è un centro di incontro e socializzazione per tutte le età, in particolare per le persone anziane, punto di riferimento per coesione sociale, invecchiamento attivo e vita comunitaria. Possiamo dire che queste attività sono state messe in campo da tanti volontari, da tante associazioni, al di là delle 4 che hanno partecipato a questo tavolo di partenariato con la coprogettazione, e c'è un rilievo di enorme soddisfazione da parte della popolazione che frequenta questo centro. per quanto riguarda la suddivisione in macro aree, ci siamo avvalsi delle linee guida che sono state utilizzate anche per il piano di zona, che sono contenute nella DGR 2167 del 24 e dalle quali abbiamo estrapolato 5 macro aree. La prima è quella contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale e promozione all'inclusione attiva. I principi guida di questa macroarea sono uguaglianza e dignità della persona, garantendo la partecipazione sociale, economica e culturale con risposte integrate alla povertà e alle nuove forme di vulnerabilità tramite una rete territoriale preventiva, coordinata e di supporto. Gli interventi si basano su azioni di inclusione con monitoraggio dei bisogni e sulla corresponsabilità, favorendo l'integrazione nella comunità per promuovere l'inclusione attiva e la dignità della persona, assicurando pari opportunità di partecipazione alla vita sociale, economica e culturale. Un'altra macroarea riguarda le politiche abitative. Le fragilità economiche e sociali spesso ostacolano l'accesso e il mantenimento di un alloggio adeguato, incidendo sul benessere individuale e familiare, aumentando il rischio di esclusione sociale. Il disagio abitativo è un fenomeno multifattoriale che richiede un approccio integrato, multidisciplinare e territoriale. L'obiettivo è quello di connettere risorse e competenze diverse per garantire supporto coordinato, efficace ed inclusivo. Una macroarea nuova, che non era stata citata precedentemente e è stata coniata con queste linee guida, è la macroarea della domiciliarità, dove vediamo la congiunzione sia di un LEPS che di un LEA. Pertanto c'è la componente sia sociale che sanitaria per persone fragili e non autosufficienti. Garantisce la continuità tra ospedale e territorio, rafforzando l'integrazione tra servizi sociali, comunali e sanitari attraverso percorsi personalizzati, coordinati e condivisi per ogni persona assistita, per garantire un rientro domiciliare sicuro e protetto dopo un ricovero ospedaliero con un supporto tempestivo, appropriato e personalizzato. Una grossa macroarea è riferita alla fragilità e alla non autosufficienza, che ha la finalità di garantire la qualità della vita, l'inclusione sociale e il supporto alle famiglie delle persone fragili e o con disabilità per una popolazione target di anziani se hanno 65 anni e over e persone con disabilità da 0-64 anni, con interventi integrati basati sul coordinamento tra servizi sociali, sanitari e del terzo settore per una presa in carico condivisa e continuativa. Promuove l'autonomia e la partecipazione sociale favorendo la permanenza della persona al domicilio attraverso servizi e sostegni personalizzati. L'ultima macroarea riguarda la famiglia e le politiche giovanili e per i minori. La visione e la centralità della persona, delle famiglie e delle reti educative come pilastri fondamentali della comunità. I principi guida sono solidarietà, uguaglianza, tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, pari opportunità per tutti i minori. La finalità è quella di promuovere il benessere dei minori, sostenere la genitorialità e prevenire il disagio contrastando la povertà educativa e le disuguaglianze sociali. L'approccio si avvale di interventi integrati e condivisi con giovani, famiglie, scuole e servizi territoriali in un'ottica di corresponsabilità educativa per costruire una comunità educante che accompagni la crescita dei minori e sostenga le famiglie nel loro ruolo educativo e sociale. Vi menziono questo centro, il Centro per la Famiglia, che fa parte di questa macroarea, che promuove il benessere familiare e genitoriale, rafforzando le relazioni e le reti comunitarie. Offre ascolto, orientamento e consulenza attraverso uno sportello dedicato, propone attività per minori, iniziative di socializzazione e azioni di sostegno alle relazioni familiari, opera come raccordo integrato tra i servizi sociali comunali in collaborazione con i servizi educativi sanitari e del terzo settore per garantire una presa in carico coordinata, per attivare i sostegni territoriali e favorire l'empowerment delle famiglie. Ve lo cito perché prossimamente sarà aperto qui nel territorio di Manerbio a valenza su tutte le comunità dell'ambito 9, per cui per tutti i 20 i comuni. È un nuovo centro, è un centro su cui contiamo molto e abbiamo molto fiducia nelle prospettive dei risultati che si potranno ottenere e siamo molto favorevoli che sia sul nostro territorio. Abbiamo presentato questo piano socioassistenziale che è composto da mission, da vision, da finalità, obiettivi, interventi, risultati attesi e tanti valori che costituiscono l'ideale di servizio a cui noi ci ispiriamo, ci riferiamo ogni volta che responsabilmente assumiamo delle decisioni. Due cose vi voglio dire ultimamente, perché nonostante le riletture frequenti di questo piano assistenziale molto corposo, abbiamo notato ancora due piccoli errori. Un errore di battitura nella data pagina 11, quando si parla dei dati demografici, dove tutti i dati si riferiscono all'annualità 2024 e solamente in questo caso è stato digitato 2021 erroneamente. E poi a pagina 59 per gli affidi, dove manca l'avverbio di negazione non alla durata generalmente non superiore a 24 mesi prorogabile, che senza questo avverbio la frase non avrebbe senso. Sono proprio errori che abbiamo compiuto nella compilazione, ma non nel senso della frase.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Corbellini.
Allora, un'osservazione e due domande che in qualche modo abbiamo già, come dire, affrontato durante la commissione, nel senso che l'osservazione è questa, che ci sembra, senza giudizi di valore, che al netto un po' dei validi progetti previsti dal piano, che sono però, come ce lo siamo detti, spesso calati dall'alto e senza grandi margini di movimento, ma non per questo non sono validi, non per questo abbiano valore. Quindi al netto di questi non ci sembra che vi siano grandi tratti di originalità non nel senso di estrosità, okay? Originalità nel senso che hanno proprio l'accezione di origine da qui. Quindi le due domande sono queste. La prima è: ci sono progetti pensati, creati, attuati, previsti ad hoc da Manerbio e per Manerbio? E se sì, quali? Grazie. La seconda invece è una domanda, la cui risposta mi è già stata data, però mi piace un po' condividerla un po' con tutti, rispetto al MAPO, del quale non mettiamo in discussione l'importanza e l'utilità sociale, però la domanda che ho posto in commissione è questa: al netto delle quattro associazioni che hanno creato la coprogettazione, quante sono le associazioni del territorio che hanno partecipato appunto alla coprogettazione e alla realizzazione di eventi, non solo che ne hanno usufruito come luogo per una festa o cose di questo tipo, quindi in maniera un pochino più sistematica, nel senso che lei mi diceva che questo dato l'avremmo con il primo report del MAPO, quindi sarà utile poi analizzare anche in termini percentuali quante sono appunto le associazioni del territorio che ne hanno usufruito. Grazie.
Allora, per quanto riguarda i progetti, noi abbiamo, come ho citato, dei LEPS da rispettare e questi LEPS vogliono rendere sempre più omogeneo il servizio sociale su tutto il territorio nazionale. Pertanto siamo tenuti a dare questa risposta perché ad ogni LEPS che mettiamo in campo abbiamo comunque un sostegno economico. Questo vuol dire che per quanto riguarda la volontà di realizzare qualcosa in termini autonomi, dobbiamo fare i conti su quello che è possibile sostenere anche a livello economicamente. Abbiamo tantissimi progetti e questo impegna notevolmente il personale che avete visto, che è stato incrementato di un ulteriore 50%, raggiungendo quindi il criterio di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e leggermente superandolo anche. Pertanto abbiamo messo in campo tutto quello che decidiamo a livello di ambito, ma a livello di ambito decidiamo che cosa si può fare, ma rispetto agli obiettivi che ci sono dati e poco più, perché comunque ogni investimento deve essere realizzato e deve essere rendicontato, altrimenti questi fondi non li possiamo utilizzare. Abbiamo approfondito anche su vostro stimolo il tema del gap e quindi su questo stiamo lavorando con lo SMI autonomamente e a breve vedrete in atto anche un'azione a gennaio proprio presso il MAPO in collaborazione con lo SMI, e questa è un'azione che abbiamo strutturato esclusivamente nel comune di Manerbio, e oltretutto sempre con lo SMI per la prevenzione nell'età giovanile stiamo elaborando con Don Luca e Don Alessandro un progetto che sarà realizzato a livello di oratorio. Queste sono le ultime cose che abbiamo da produrre, e naturalmente perché le produciamo? Perché comunque l'ATS li sovvenziona, perché costano tantissimo questi progetti. Ah, poi per quanto riguarda il MAPO, avevo già detto che c'era la relazione in attesa, potremmo anche approfittarne per presentarla in commissione anche allargata, questa relazione. Sapete che ho citato, oltre ai quattro partner del tavolo che hanno sottoscritto con l'ente capofila la convenzione con il Comune, ho citato alcune associazioni, di cui alcune sono qui presenti, che vanno oltre questo tavolo di partenariato, come noi con voi che qui questa sera, come Sarte all'Opera, Avis, Aido e altre che ho detto non ho l'elenco aggiornato.
No, solo nel senso non è una risposta, è una riflessione ad alta voce che faccio, anche perché mi sta particolarmente al cuore, visto il lavoro che faccio nella mia vita, nel senso che sono assolutamente consapevole di quanto possono costare i servizi, i progetti, eccetera, anche perché di lavoro faccio il progettista. Sono anche certo però che, venendo un po' al discorso con cui abbiamo cominciato questa lunga serata, in ambito privato ma anche in ambito pubblico, se io ho una direzione o un obiettivo da raggiungere, posso anche aprire il ventaglio dei progetti che mi finanziano, l'obiettivo che voglio raggiungere, e quindi eventualmente partecipare a tali progetti proprio per valorizzare quella quota di ore in più che avete dato agli assistenti sociali, nel senso che è preziosissimo il lavoro, ma a volte, la letteratura ne parla di questo, gli assistenti sociali si trovano in difficoltà, nel senso che, appurato un problema, fatto un colloquio, capito qual è la situazione, non hanno però il passaggio successivo, cioè non sanno dove indirizzare gli utenti, quindi la speranza è che sia che tutte queste ore e che le nostre assistenti sociali sappiano sicuramente, ma possano collocare gli utenti nei servizi giusti, che abbiano una risposta ai bisogni.
Allora, rispetto ai LEPS, questi servizi si stanno moltiplicando moltissimo, perché di recente istituzione c'è anche il PIS, c'è il PUA, abbiamo il Centro per la Povertà Punto Più, che è stato inaugurato da pochi mesi sul territorio di Ghedi, abbiamo lo SFA e il Centro per il Sorriso per la Disabilità con la sede a Verola Nuova, abbiamo il Centro per la Vita Indipendente in Villa Badia, che è stato inaugurato anche questo da pochi mesi, per la realizzazione della sperimentazione di cui noi facciamo parte a livello nazionale. Siamo una delle 9 province che stanno sperimentando il modello del decreto legislativo 62 del 24 sulla disabilità. Pertanto sappiate che la formazione per tutte queste novità è tantissima a livello di assistente sociale. Poi partecipare nella declinazione di queste fasi sperimentali e dare i rimandi e quindi strutturare con efficacia questi feedback per poter poi determinare a livello nazionale un modello che sia valido, impegna tantissimo e poi sappiate che questo territorio ha tantissimi bisogni su tutte le fasce di età e solamente a prendere in carico questi bisogni con tanti servizi che sono disponibili sono le nostre assistenti sociali li conoscono benissimo, sono molto oberate di lavoro. Pertanto ben vengano anche i servizi nuovi e personalizzati e localizzati, però sappiate che anche la sensibilizzazione sui temi, come vi abbiamo detto, di prevenzione anche sulla salute e la grande integrazione che ci viene chiesta anche dal mondo sanitario e sociosanitario è fondamentale, perché solamente per unire le forze, per capirci, per riuscire a dialogare, per ascoltare e finalizzare le risorse che non sono illimitate, sappiate che è un lavoro di relazione molto ma molto intenso.
Ci sono altri interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Nella dichiarazione di voto.
Chiedo scusa, non l'avevo visto la mano, mi perdoni, sì. Consigliere Zucchi.
Ho ascoltato con attenzione quanto è stato detto e ho trovato questo piano assistenziale ben elaborato e con grande impegno, quindi il mio voto sarà favorevole.
Possiamo procedere con la votazione.
Favorevoli? 8. Contrari? 3. Immediata eseguibilità? 8, contrari 3, Preti, Cominelli, Corbellini, grazie.
Passiamo al 13° punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione, avviso pubblico e schema di concessione dello stadio comunale. Passo la parola all'assessore Mantovani.
Grazie. Allora, siamo stasera appunto qui per l'esame e l'approvazione dell'avviso pubblico e lo schema della concessione dello stadio. Stadio su quale è già stato approvato un progetto in linea tecnica per la riqualificazione architettonica, strutturale e l'efficientamento energetico. A seguito dei suddetti lavori si procederà poi eventualmente ad un affidamento pluriennale secondo la vigente normativa in tema di impianti sportivi, mentre il presente affidamento riguarda la tipologia di impianto senza rilevanza economica e si procede quindi per un limitato periodo in relazione ai presumibili prossimi lavori di adeguamento.
Scusa Mario, se vai un po' più piano perché...
Scusa.
Grazie, scusa.
Ripeto, a seguito dei suddetti lavori si procederà ad un affidamento pluriennale secondo la vigente normativa in tema di impianti sportivi, mentre per il presente affidamento riguarda la tipologia di impianto senza rilevanza economica e si procederà quindi per un limitato periodo in relazione ai presumibili prossimi lavori di adeguamento. Allora, valutato l'affidamento temporaneo per il periodo 26-27 ad una SD-SSD, lo stesso prevederà una contribuzione attiva da parte del Comune da autorizzarsi secondo la disponibilità economica nelle annualità di vigenza della convenzione. In poche parole, come abbiamo già visto anche in Commissione, era stato un po' spiegato, nella misura massima di 20.000 euro, non finalizzata alla copertura dei costi di avviamento allo sport, ma sotto forma di assunzione a carico del Comune, delle spese per le utenze e la manutenzione ordinaria, con priorità per il sostegno delle spese di manutenzione ordinaria. Ulteriormente a questa cifra, nella misura massima di 5.000 euro annui, a sostegno dei costi per le prestazioni oggetto della convenzione, e quindi una sorta di contributo all'avviamento allo sport. Abbiamo chiaramente la documentazione che vi è arrivata, praticamente illustra quella che è la convenzione e magari, non so, ci si addentra un attimo nelle sue parti principali più importanti, insomma. Allora, abbiamo visto appunto dell'eventuale contributo e le cifre, abbiamo parlato di queste cifre per quanto riguarda coloro che andranno poi eventualmente a gestirlo. Praticamente il Comune di Manerbio concede gratuitamente a SD o LSSD che svolgono attività di formazione giovanile nello sport del calcio l'utilizzo dell'area sportiva attrezzata che conosciamo, che è quella in Via Verdi. È chiaro che l'impianto sportivo in oggetto viene concesso per utilizzo anche per altri utenti costituiti da associazioni, come specificato poi nell'articolo 5, con la finalità prioritaria della formazione giovanile nel gioco del calcio sul territorio comunale di Manerbio. Allora, e ciò giustifica appunto la compartecipazione del Comune alle spese dell'impianto. Il Comune metterà a disposizione anche le attrezzature per la gestione dell'impianto, c'è un elenco che è costituito praticamente da questo trattore, da decespugliatori, attrezzature varie, panchine, tribune, delle coppie di porte per il gioco del calcio. Il Comune mette a disposizione, mediante comodato gratuito, che si intende costituito con la sottoscrizione della presente convenzione. Dopo chiaramente la convenzione riporta l'articolo 2, quella che è un po' la composizione dell'impianto sportivo, dà dei vincoli all'articolo 4 all'utilizzo della struttura sportiva, se ci addentriamo magari un po' nel dettaglio, le parti concordamente stabiliscono che il complesso immobiliare viene dato in concessione gratuita per il solo uso sportivo, con espresso divieto, pena la revoca, per la SD-SSD di mutarne anche solo parzialmente e momentaneamente la destinazione d'uso. A titolo esemplificativo, non esaustivo, sono consentiti attività ufficiali comprendenti incontri di campionato di FIGC, partite di coppa, tornei federali o di enti di promozione sportiva, allenamento e attività amatoriale. Ci sono ulteriori specifiche in tema di utilizzo della struttura. La concessione non ha carattere esclusivo, tenuto conto che l'amministrazione comunale si riserva chiaramente di utilizzare gratuitamente la struttura per iniziative diverse, di diversa natura, che dovessero essere promosse dallo stesso Comune. Quindi la SD dovrà garantire la disponibilità dell'impianto per le partite di campionato, sappiamo, degli allenamenti delle squadre di calcio presenti sul territorio comunale, tipo chiaramente la prima squadra, con dei pagamenti di tariffe. Per ogni altro utilizzo, non affinità sportive dell'impianto, quali feste, sagre, sappiamo che è un luogo dove appunto questi avvenimenti ci sono e sono organizzati da anni, si dovrà chiaramente avere espressa autorizzazione della giunta comunale. È chiaro che chi organizza è tenuto ad ogni obbligo di legge in caso di attività commerciale o somministrazione di cibo, bevande, eccetera. La durata abbiamo detto che sarà fino al 31/7/27 e alla scadenza del termine finale di durata della concessione il contratto a discrezione dell'amministrazione potrà essere oggetto di rinnovo per un periodo non superiore a quello iniziale nell'eventualità che non sia stata ancora reperita la fonte di finanziamento per l'esecuzione dei lavori. Chiaramente il Comune si riserva ad esclusiva propria discrezionalità di concedere ulteriori proroghe se compatibili con i tempi di esecuzione dei lavori ed in linea generale con interesse pubblico. Per quanto riguarda le manutenzioni, la manutenzione ordinaria chiaramente sarà a carico della SD-SSD con l'impegno della stessa di provvederne a proprie esclusive spese, oltre a questo la custodia, la pulizia e la sorveglianza. Chiaramente tutte le spese di manutenzione ordinaria dovranno essere documentate con relative fatture, con le spese sostenute anche per i collaboratori sportivi. C'è un elenco chiaramente che avrete visto di quali possono essere le esemplificativamente quelle che sono le manutenzioni ordinarie. Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, chiaramente rimangono integralmente a carico del Comune. Le utenze, all'articolo 10 si parla appunto di queste utenze. Le utenze per l'energia elettrica, acqua e gas sono a carico del Comune fino a una soglia di euro 20.000. Chiaramente detratto il contributo erogato per la manutenzione ordinaria. La spesa superiore al predetto importo è a carico della SD-SSD, che provvederà al pagamento a seguito di richiesta di rimborso da parte del Comune. Il Comune darà comunicazione trimestrale per quelle rendicontabili entro tale termine delle suddette spese alla SSD, che dovrà provvedere al rimborso della quota spesa superiore alla soglia dei 20.000 euro, detratto il contributo erogato per la manutenzione ordinaria, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Ecco, è chiaro che, visto anche in questi anni quel che è successo, il gestore deve informare prontamente il Comune di eventuali perdite o consumi anomali che dovesse rilevare. La soglia di compartecipazione qui, ecco, dalle spese da parte del Comune fino a 20.000 euro è complessiva con riferimento anche alla manutenzione ordinaria, pertanto il contributo che verrà erogato per il sostegno delle spese di manutenzione ordinaria andrà ad abbassare fino ad annullare la soglia di compartecipazione del Comune sulle utenze, elevando per differenza la quota rimborso spesa dovuta alla SD-SSD per le utenze. A maggior chiarimento si precisa che la compartecipazione da parte del Comune è prioritariamente imputata alla spesa di manutenzione ordinaria sostenuta dalla SSD e solo in via residuale, nel caso di mancato raggiungimento dell'importo di euro 20.000, sulla spesa per le utenze. È chiaro che al fine della compartecipazione del Comune sulle spese di manutenzione ordinaria si dovranno presentare le relative fatture con periodicità trimestrale. Allora, ecco, praticamente, insomma, qui sono un po' i punti essenziali della convenzione. Per quanto riguarda l'avviso pubblico, perché così è, nel senso che la normativa impone questo, abbiamo lo schema di quello che è l'avviso pubblico, dove vengono illustrate appunto le caratteristiche della convenzione. E vengono anche illustrati poi la modalità di selezione, quindi i vari criteri che serviranno poi eventualmente per definire chi poi, dopo aver partecipato, chi dovrà gestire poi l'impianto. È chiaro che sono criteri, se li avete letti nel dettaglio, li leggiamo. Comprendono il numero di tesserati, l'organizzazione e la gestione di eventi aggregativi nel corso dell'anno e di attività ricreative di interesse sociale, di promozione del territorio e di valorizzazione delle attività sportive dell'impianto. E poi chiaramente sono i relativi punteggi. Il secondo criterio è l'attivazione di corsi di avviamento allo sport finalizzate all'educazione e alla formazione sportiva degli iscritti con indicazione del curriculum vitae dei formatori, allenatori, personale impiegato nell'attività. Ulteriore criterio per la scelta sarà il numero di tesserati residenti nel Comune di Manerbio, divisi per fascia di età, con indicazione dei costi sostenuti dalle famiglie per l'iscrizione dei minori di anni 18 e la descrizione del calendario delle attività svolte. Un ulteriore criterio sarà l'iscrizione di squadre per minori di anni 18 nei campionati calcistici di ogni ordine e grado, con indicazione del numero di tesserati partecipanti alle competizioni. E infine anche l'organizzazione, chiaramente conterà anche l'organizzazione dei tornei e i centri estivi per i minori di 18 anni con indicazione del periodo di svolgimento e del numero di utenti previsti. Chiaramente poi viene riportato ciò che è la documentazione che chi parteciperà dovrà produrre. Ecco, questo è un po' il tutto. Ecco.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Corbellini.
Una domanda sola. Giustamente avete parlato, cioè, dicevate in commissione che questo avviso pubblico ha una durata breve proprio perché ci sono in previsione un progetto di rifacimento. Volevo chiedere questo: quali sono gli interventi previsti in questo progetto di rifacimento? Cioè, in che cosa consisteranno?
I lavori citati dall'assessore e anche nel testo si rifanno a quello che è un lotto del progetto sullo stadio comunale, in particolare questo lotto che è stato candidato al bando manutenzione impianti sportivi di Regione Lombardia consta di un quadro economico di 720.000 euro, quindi abbiamo chiesto la compartecipazione a fondo perduto dei 360.000 euro di Regione Lombardia e in particolare sono i lavori di rifacimento della copertura con installazione di 25 kW di fotovoltaico con batterie, impianto di illuminazione della relativa copertura e impermeabilizzazione delle tribune.
Ok, io grazie.
Prego, consigliere.
No, grazie, nel senso che ho fatto questa domanda proprio perché conosciamo le condizioni in cui vertono alcune, come dire, in cui verte la struttura e alcune parti di questa struttura. L'ultima cosa che mi veniva in mente era la copertura. Detto questo però chiudo, visto tardi, con una dichiarazione di voto che sarà positiva per questa ragione, nel senso che quanto espresso in commissione e quanto dettagliato dall'assessore ci fanno intravedere una volontà di far sì che il bando possa essere vinto da qualcuno che riesca a valorizzare le realtà sportive giovanili, non dimenticandosi della prima squadra, quindi a tutti i crismi per il fatto che possa essere gestito da un'associazione che farà qualcosa per Manerbio. Grazie.
Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione.
Consiglieri favorevoli? Unanimità, immediata eseguibilità, unanimi. Grazie.
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, mozione protocollo numero 34.880 del 9 dicembre 2025, presentata dal gruppo consigliare Progettiamo Manerbio. Passo la parola al capogruppo, il consigliere Alberto Zucchi.
Faccio una premessa. Chiedo che venga ad essere emendato quanto io andrò a leggere, non quanto è stato protocollato, in quanto ho tolto due frasi che potevano far sembrare che fosse questa mozione rivolta ad persona, cosa che non è. È soltanto per valorizzare l'articolo 17 del regolamento comunale. Questo anche alla luce del fatto che l'assessore, diciamo, interessato, che andrò poi a dire, si è rivolto a me chiedendomi scusa con umiltà, e io queste scuse le ho accettate e ringrazio la maturità e quanto ha espresso l'assessore Almici, di cui adesso andrò a leggere. Quindi io passerò al segretario comunale quanto andrò a leggere, perché devono essere tolte due frasi che sono state appunto scritte nella mozione. Le ho tolte per le motivazioni che prima ho detto. Oggetto richiesta di presa di posizione da parte del Consiglio Comunale nei confronti del comportamento dell'assessore interessato, cioè l'assessore esterno Andrea Almici. Premesso che nello svolgimento del Consiglio Comunale dello scorso 12 novembre, durante la trattazione del punto relativo alla 15ª variazione di bilancio 2025-2027, il sottoscritto consigliere ha formulato motivate critiche in merito all'ennesimo aumento di spesa relativo al noleggio del modulo a servizio dell'asilo Nido Ferrari, definendo inconsistente e omissivo il lavoro fin qui svolto appunto dall'assessore Andrea Almici. La spesa fino ad oggi sostenuta dall'amministrazione comunale per il semplice noleggio di tale modulo ha ormai superato il 500.000 di euro, per ragioni direttamente connesse al ritardo nell'esecuzione delle opere. Nello svolgimento del Consiglio Comunale del 4 dicembre, il sottoscritto consigliere ha formulato una semplice domanda relativa all'allestimento delle luminarie natalizie, finalizzate a capire se i relativi costi fossero posti interamente a carico dell'amministrazione comunale e se fossero stati coperti anche solo parzialmente da sponsorizzazioni private. Entrambi i termini in argomento rientrano nel perimetro delle deleghe assegnate all'assessore Andrea Almici. Al termine del Consiglio Comunale dello scorso 4 dicembre, il sottoscritto consigliere è stato raggiunto dall'assessore Almici mentre ancora si trovava seduto nei banchi di quest'Aula ed è stato reso oggetto di attacchi veementi e offensivi da parte dell'assessore stesso. La frase seguente è stata tolta. Considerato che l'articolo 17 del regolamento del Consiglio Comunale, al comma 1, recita: nella discussione degli argomenti, i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni, comportamenti politico-amministrativi. Il giudizio critico espresso dal sottoscritto al consigliere era teso e stigmatizzato al contributo inconsistente dell'assessore rispetto alla realizzazione del nuovo asilo nido, in quanto si è rivelato non in grado di incidere in senso positivo alla realizzazione di un'opera che, citando letteralmente l'espressione utilizzata dal sindaco, si sta rivelando un bagno di sangue per le casse del comune. Altresì il contributo dell'assessore Almici era giudicato omissivo, in quanto, come comprovato nel corso del dibattito, è stato omesso di analizzare e comprendere le pur evidenti criticità che nel tempo si sono rese manifeste, arrivando a più riprese a prospettare alle famiglie di bambini iscritti date di fine lavori che si sono rilevate sempre errate ed illusorie. Anche da altri consiglieri di opposizione nel corso del dibattito hanno avallato le tesi del sottoscritto consigliere, evidenziando la pervicace tendenza di questa amministrazione a fare proprio meriti delle cose che funzionano e a scaricare su altri la responsabilità di quelle che non funzionano. A più riprese nel recente passato, diversi membri di questo consiglio hanno insegnato e ricordato, in generale anche l'assessore Almici, ma in generale, che il ruolo dell'opposizione non annomera fra le proprie funzioni quella di blandire le ambizioni narcisistiche degli amministratori, bensì quella di costituire un costante funzione di controllo all'azione amministrativa e di impulso al miglioramento. Tutto ciò permesso considerato, il sottoscritto consigliere comunale, mosso da ferma volontà di riaffermare il fondamentale diritto della libertà di espressione del corso del dibattito d'aula, secondo i principi sanciti dall'articolo 17 del regolamento, chiede per il funzionamento del consiglio comunale, chiede al sindaco e ai consiglieri membri di questo pubblico consenso di voler esprimere attraverso il voto favorevole alla presente mozione formale censura nei riguardi del comportamento adottato dall'assessore Almici, ribadendo che a tal modo che il diritto della libera espressione delle proprie istanze in sede di consiglio comunale costituisca per ciascun consigliere un diritto incomprimibile, rigettando comportamenti finalizzati a una sua limitazione. La frase successiva è stata tolta. Si chiede pertanto che la presente mozione venga messa all'ordine del giorno, eccetera, eccetera.
Passo la parola all'assessore Almici.
Grazie. Confermo quanto detto dal dottor Zucchi rispetto alle scuse che ho portato e in questo mio intervento rispetto alla discussione avvenuta dopo la conclusione del Consiglio del 4 dicembre privatamente fra me e lei, sono ancora una volta a rinnovarle le mie scuse per il tono concitato con cui mi sono rivolto, come espresso nel nostro colloquio privato avvenuto sabato scorso. Apprezzando la modifica a questa mozione che la rende ancor più forte rispetto a quello che sono il diritto di esprimersi e i doveri che ognuno di noi ha nei nostri ruoli istituzionali, vedo in un voto positivo il ribadire questi valori per tutti noi amministratori, per il diritto alla libera espressione nel rispetto reciproco. Grazie.
Ci sono ulteriori interventi? Prego consigliera Pazzini.
Posso? Allora, ringrazio il consigliere Zucchi per la mozione presentata, perché colgo l'occasione per ricordare quali sono i comportamenti che i nostri ruoli istituzionali comportano e precisamente rappresentanza della comunità. Siamo il tramite tra cittadini e istituzioni. Trasparenza e correttezza, partecipazione attiva, partecipazione alle sedute, proporre mozioni, interrogazioni e deliberazioni, contribuendo al dibattito politico e amministrativo, ruolo di controllo, vigilare sull'attività della giunta e degli uffici comunali, esercitando il diritto di accesso agli atti e alle informazioni. Collaborazione istituzionale, pur nella dialettica tra maggioranza e opposizione, serve a mantenere un atteggiamento costruttivo favorendo il confronto democratico. Rispetto delle regole e del decoro, dobbiamo mantenere un linguaggio e un comportamento adeguato e rispettoso anche nelle divergenze, evitando offese e atteggiamenti non civili. Quest'ultimo punto è fondamentale perché il rispetto non è solo una regola di buona educazione, ma uno strumento essenziale per garantire che il confronto politico resti costruttivo e utile alla comunità. Per questo motivo il gruppo Manerbio Incontra voterà favorevole alla mozione.
Possiamo procedere con la votazione? Prego, non avevo visto che prima non c'erano. Prego, consigliere Cominelli.
Volevo semplicemente ringraziare il consigliere di maggioranza, capogruppo di maggioranza, per quanto appena espresso. Grazie.
Apprezzo anch'io le parole che sono state dette dal consigliere di maggioranza, dal capogruppo, consigliere di maggioranza, e anche delle parole che ha espresso in questa sede l'assessore Andrea Albici.
Possiamo procedere con la votazione.
Consiglieri favorevoli sulla mozione? Unanimi. Non c'è in questo caso ovviamente nessuna immediata eseguibilità.
Per quanto riguarda le comunicazioni del sindaco, procedo alla lettura. Comunicazione al Consiglio delle variazioni di competenza della Giunta adottate nel corso del quarto trimestre 2025. Come disposto dall'articolo 41 del regolamento di contabilità vigente, con la presente si comunica al Consiglio Comunale che nel corso del terzo trimestre 2025 sono state adottate dalla Giunta variazioni di bilancio e di PEG mediante le seguenti deliberazioni. Deliberazione numero 150 del 12 novembre 2025, con cui è stata approvata la 22esima variazione del PEG, correlata alla 12esima e alla 15esima variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Deliberazione numero 155 del 28 novembre 2025, con cui è stata approvata la 24esima variazione del PEG 2025-2027, correlata alla 17esima variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Deliberazione numero 165 del 17 dicembre 2025, con cui è stata approvata la variazione del bilancio 2025-2027, ai sensi dell'articolo 175,5 bis lettera D del decreto legislativo 267 del 2000 riguardante l'aggiornamento degli stanziamenti di cassa 2025. Comunicazione del primo prelievo del fondo di riserva dell'esercizio 2025. Ai sensi dell'articolo 43,6 del regolamento di contabilità, in cui è disposto che i prelievi dal fondo di riserva vengano comunicati al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla loro adozione, si informa che in data 17 dicembre 2025 la Giunta Comunale ha disposto con deliberazione numero 164 il primo prelievo del fondo di riserva dell'esercizio 2025, con il quale sono stati prelevati euro 19.065 da destinare per euro 2.145 al capitolo 3.005 del bilancio 2025-2027 relativo alle utenze idriche della scuola primaria, per euro 11.320 ai capitoli relativi alle utenze gas della scuola dell'infanzia Marzotto, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per euro 5.600 al capitolo 713 relativo al pagamento utenze gas del municipio e altri immobili comunali. Il prelievo, avvenuto ormai a fine esercizio, è stato disposto con l'intento di integrare prudenzialmente i capitoli delle utenze, non avendo ancora a disposizione i dati dei consumi di novembre che consentirebbero una più precisa valutazione. Concludo il Consiglio augurando a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale. Grazie e buona serata.
Buonasera.